deve andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
E allora eccoci qua puntualissimi, ore 11. Comincia la trasmissione domenicale di Vengo Anch'io. Intanto la prima cosa che vogliamo fare è ricordarvi, visto stamattina qualcuno se n'è accorto, il compagno automatico ha fatto sciopero. Protesta perché dice che lui è un compagno automatico, non uno schiavo automatico, e ogni tanto si ferma perché chiede che un po' di trasfusioni di euro nei confronti della radio, perché è giusto supportare, aiutarlo a essere più automatico possibile, dato che
funzionare meglio.
E vuole funzionare meglio, però vuole anche la sottoscrizione. Allora, per chi si commuove e vuole fare subito la sottoscrizione, gli do subito il nostro numero di conto corrente, che no, il conto corrente postale, che è il 61 80 40 01. Intestata a Radio Onda Rossa, via De Voci 56, 00185 Roma. In più, chi vuole può andare sul sito della radio www.ondarossa.info, c'è una voce, cliccare sostieni, e lì ci sono le modalità per poter sottoscrivere anche col sistema online. È facilissimo, ci vuole solo la buona volontà. E vi ricordo che quest'anno la radio compie 40 anni, il 25 faremo una festa qui sotto le finestre della radio, siete tutti invitati a partecipare, portate regali per la radio, perché è l'unica radio rimasta di queste radio libere di movimento dagli anni che furono. Solo Onda Rossa ancora è in onda, quelle che ci sono ancora, che magari sono nate successivamente, quelle che erano nate prima, da mo' che hanno chiuso. Noi vogliamo resistere per altri magari 40-80 in eterno, perché vogliamo essere dei disturbatori del sistema. Stamattina qui abbiamo ospite Geraldina Colotti, che sicuramente ci arricchirà di informazioni e notizie di quello che parleremo, la questione del Venezuela e del Sud America, che è quello che sta succedendo in Messico, insomma. Va, cercheremo di andare su questo continente che da un po' di tempo ce lo scordiamo, dovremmo essere più attenti, perché gli effetti della si stanno sentendo pure in Europa. Poi troviamo l'aggancio delle destre che si svegliano. Però prima di entrare subito a questo tema, volevo dire due cose su quello che è successo a Centocelle. Ieri c'è stata una manifestazione molto partecipata, una manifestazione di quartiere, però alcune migliaia di persone che hanno sfilato per il quartiere, insomma, dicendo di non volerci stare dentro sta logica della guerra tra poveri, ma vogliono fare una guerra di classe più che altro, dice, non è la guerra tra poveri, non è combattere l'ultimo. E hanno, diciamo, dato un contributo all'indifferenza che anche il quartiere aveva manifestata all'inizio di questa faccenda, un fatto molto grave, al di là di chi l'ha fatto, è successo un fatto che qualcuno si è alzato alle 3 di notte, ha imbevuto di benzina un camper sapendo che c'erano 11 persone dentro e ha dato fuoco. Ne sono morte tre bambine, chiamiamole bambine perché quella di 20 anni che può essere una bambina appena sbocciata, una bambina di 4, una di 8 e una di 20. Sono rimaste incastrate perché non sono riuscita a uscire, perché in quella condizione chissà come erano collocate dentro quel camper. E beh, là c'è stata una reazione, il primo giorno manifestazione, al di là di chi l'ha fatto che cercano di minimizzare su sta cosa, però Centocelle ieri ha dato una risposta di impegno sociale. Io mi auguro che tutti i quartieri si rendano conto di questa situazione, non bisogna restare attaccati alle volgarità dei leghisti, dei fascisti e anche del PD, che buttano dei minniti e via, che buttano come per dire un evento. No, non possono essere quelli che sono gli ultimi che fanno stare i penultimi. Quelli che fanno stare male gli ultimi e i penultimi sono i primi. Allora, se noi andiamo in una scala sociale, noi dobbiamo guardare in alto e portare giù quelli che stanno su e portare su quelli di sotto. Questa si chiama lotta di classe. E allora, cominciare a svegliarsi su questa situazione. L'abbiamo voluto dire perché è stata sorprendentemente partecipata di gente semplice, normale. C'era di te, non era una manifestazione che si poteva dire i centri sociali, no? Come fanno sempre quando devono etichettare qualcosa. E è stata una manifestazione della popolazione che ha voluto dire: noi non siamo razzisti e non vogliamo essere accomunati a questi luoghi comuni volgari. C'è stata pure a Bari un'altra manifestazione che ovviamente non l'hanno detto, hanno cercato di non farla partire, insomma i soliti giochetti, perché a Bari c'era il G8 e le comunità pugliesi, tutti i comitati di Taranto, Notap, hanno cercato, hanno dato fogli di via, hanno bloccato dei pullman, però alla fine la loro manifestazione, il loro punto di vista, sono riusciti a portarle. Chiaro, i giornali non ne parlano e noi neanche lo possiamo cercare, ecco perché è importante sottoscrivere Finanza Serale, almeno in una maniera raffazzonata, in una maniera così, da sti microfoni escono pure notizie che l'altro nascondono. E veniamo subito nel tema. Io non è che vada alla lunga, io gli chiedo a Geraldina se ci fa un riepilogo dalle puntate precedenti, quello che notizie che arrivano sui giornali, questi, insomma, se vogliamo dire, le informazioni o le gnuffle, le bufole che ci raccontano, perché una volta dice che è morto un ragazzo che era anti-Chavez e poi invece era filo Chavez e poi non si capisce niente, sembra che ci stanno i cattivi, vedi immagini, manifestanti della destra che protesta Chavez, assalta le basi, e se fosse successo in Italia, in America, che succedeva? Insomma, se ci fai un pochettino per me e per gli ascoltatori, ti faccio capire esattamente cosa succede, cercando anche di spiegarci pure perché il Messico non se ne occupa nessuno, che è un cimitero a cielo aperto, ci stanno 150.000 di scomparsi, spesso sono ragazzi giovanissimi
e donne,
e poi si preoccupano del Venezuela, che gli stanno a fare una guerra ormai da quando Chavez ha voluto cambiare il modello di società. La parola a Geraldino.
Bene, un saluto alle compagne e ai compagni della radio e un grazie veramente di cuore per esistere, e io mi unisco all'invito di sostenere fortemente la preziosa esistenza di questo luogo di resistenza e di lotta, e farò di tutto per esserci anche per la festa, perché sono sempre belle partecipate le feste da radio. Ebbene, grazie anche alle donne di Centocelle, io so che tra loro c'erano anche delle compagne che partecipano come me al movimento Non Una di Meno, e dalle compagne del Venezuela di Ni Una Menos è arrivato un appello a non cadere nella falsa, nelle fake news, nella falsa informazione, che non ci dicono quello che succede, e dalle compagne e dai compagni delle radio alternative che hanno messo in discussione il latifondo mediatico. Se Onda Rossa fosse in Venezuela non avrebbe affatto questi problemi, anzi avrebbe finanziamenti con un'unica condizione, che già Onda Rossa ha applicato nella sua lunga esistenza, che il 70% dei contenuti vengono dalla popolazione in cui i media alternativi si trovano e si sviluppano, e questa è l'unica condizione per l'esistenza dei tanti, tanti media alternativi che in Venezuela esistono, che stanno mettendo in discussione il latifondo mediatico, che purtroppo esiste ancora anche lì, perché oltre il 70% dei media in Venezuela sono privati. Ed è per questo, e a quei media privati, che quelli di casa nostra, che rispondono ai loro padroni, ormai l'informazione è un'informazione di guerra completamente omologata, e l'informazione è diventata una merce che risponde appunto ai suoi padroni, e a questi media che attingono, ai media privati che attingono le cosiddette informazioni a senso unico che noi riceviamo. Chiunque si voglia orientare non trova nulla, se non però rivolgendosi appunto ai media alternativi di base, come quelli di Onda Rossa qui. Cercatele lì le informazioni, ce ne sono tanti. I compagni hanno questa indicazione. Io soy reportero, cioè fare l'informazione dal basso per essere contro effettivamente tutti i poteri, per non essere, come legittimamente alcuni compagni dicono, allineati comunque sia anche con i governi. Però bisogna a un certo punto scegliere da che parte stare. Io ho parlato a lungo con dei compagni libertari che spesso e volentieri, vedendo le cose da questo lato dell'oceano, non hanno le informazioni giuste per capire che non è la stessa cosa stare sulle barricate da questa parte, stare sulle barricate da quella parte, dove quando tornano le destre non hanno neanche quei cuscinetti che ancora esistono, anche se sempre di meno dalle nostre parti, ma sono destre selvagge che azzerano i diritti elementari. Vediamo cosa succede in Brasile, i diritti elementari economici ma anche i diritti civili. Vediamo cosa succede appunto in Brasile o in Argentina, ora che le destre si sono riprese tutto, vogliono riprendersi tutto anche in Venezuela. Bisogna dirlo chiaramente, questa è la rivolta dei ricchi, che non a caso si svolge nei quartieri dell'est, i quartieri agiati, così come nel 2014. Non è una guerra civile, anche se nel paese le destre sono forti, ma è queste persone che attaccano mezzi pubblici, che bruciano, che devastano asili nidi, e che fanno esattamente come è successo, naturalmente fatte le debite proporzioni, a Centocelle: bruciano dispensari con i medici cubani dentro, dispensari gratuiti, perché lì l'educazione è gratuita, perché lì la sanità è gratuita. E su cosa si basa questa informazione di regime? Perché quella sì è di regime. Si basa sul fatto che in tutti questi anni, siccome il processo bolivariano, pur con tutte le sue difficoltà, ha spostato completamente la barra dei diritti, prima di tutto economici, dal lato delle classi popolari, questo è un esempio insopportabile. Quindi, così come contro il Cile di Allende si è messo in campo un golpe che poi ha portato all'azzeramento di tutta quella esperienza, che pur aveva avuto le sue contestazioni da sinistra, qui si sono messe in campo tutte le possibilità di attacco, anche e soprattutto finanziario internazionale, per ridurre quell'esperienza al lumicino. Allora immaginate se qualcuno viene in casa vostra, vi lega, vi imbavaglia, vi chiude i depositi e poi grida a tutto il mondo che voi state affamando i vostri figli. Certo, ovviamente bisogna fare quella famiglia avrebbe potuto far di tutto per spaccare con la testa la porta del deposito, e questo hanno fatto e stanno facendo i compagni in Venezuela. Però se qualcuno tace sui veri responsabili di questo attacco, non si capisce nulla. Io dico solo una cosa: come fare a orientarsi? Io ho cercato di immedesimarmi in quei compagni che sviati da questa assenza di informazione guardano bruciare un autobus e pensano che siano i riot contro il sistema. Ebbene no, guardate, in Brasile quegli autobus sì sono stati bruciati per protestare contro l'aumento delle tariffe, contro il fatto che i poveri su quegli autobus non ci potevano salire. Dall'altra parte quegli autobus invece sono trasporti pubblici in cui ci salgono le persone delle classi popolari gratuitamente, contro quelli che invece privatamente vogliono far pagare 4, 5, 6 volte il prezzo del trasporto. Venendo da una storia di giovanissima che ho fatto parte dei gruppi libertari radicali che allora incontravano immediatamente però la guerriglia diffusa, sapevamo comunque da che parte stare. Il primo obiettivo era distanziarci dai fascisti. Questi invece, quelli che invece non si peritano di andare con le grandi oligarchie, le pupucrazie, come sono state giustamente chiamate, perché adesso lanciano escrementi, perché il presidente gli ha giustamente detto: se aveste lanciato le vostre teste avreste fatto prima, no? Ebbene, questa gente va con i fascisti, questa gente va con le oligarchie, va con i paramilitari che provocano omicidi mirati, soprattutto femminicidi politici, perché le donne sono in prima fila nella rivoluzione bolivariana, e poi tirano il sasso, come si suol dire, ritirano la mano. Come fare per sapere da che parte stare quando la principale strategia dei vincitori è quella di azzerare, di capovolgere i concetti e quella
possiamo
di
dare un'indicazione pure per capire dove collocarsi?
Voglio dire solo una cosa: guardate chi si schiera da una parte e chi dall'altra.
Ecco.
Da questa parte
no, in Italia vediamo che c'è PD e Fratelli, esatto, d'Italia. Oggi ricevono
il 18
a Firenze alle 18 nella sala
PD e Fratelli d'Italia. PD probabilmente parteciperà pure Salvini, perché
sì,
a questo punto
no,
ci andranno tutti quanti.
È proprio così.
E allora se questi stanno là, automaticamente a chi è antifascista si mette dall'altra parte.
Esattamente, hai interrotto quello che avrei voluto dire io. Non solo, ma quando i Cicchitto, i Tajani, Alfano, tutta questa gente che qua i diritti non sa neanche cosa sia, i diritti del Fondo Monetario Internazionale difendono e diventano paladini tra virgolette dei diritti umani, quando i Minniti, i difensori del decreto Minniti, si mettono a parlare di libertà di espressione e di manifestare, cioè quando un giornale come La Repubblica stilizza le persone, stilizza questi guarimberos, perché si chiamano così le rivolte armate e violente da quelle parti, e che tirano le bocce, che tirano le bombe, qua se uno non arriva neanche a tirare una pietra che gli mettono devastazione e saccheggio, se non peggio, multe terribili, veniamo chiamati black bloc, terroristi, tutte le cose possibili e immaginabili. Perché quelli che difendono i ricchi da quelle parti sono pacifici manifestanti, difensori della libertà, e noi qua che lottiamo davvero per i diritti degli ultimi veniamo considerati terroristi, così come è già successo negli anni 70, e la grande paura della borghesia che ha provato in quegli anni, nel Novecento, siamo a 100 anni dalla rivoluzione bolscevica, quella grande paura non è mai finita, e i fantasmi che girano nella testa di una certa tra virgolette ex sinistra per bene sono esattamente quelli: la paura delle classi dominanti, che noi possiamo tornare a farci sentire e a dirgli che la ricerca del capitalismo non è l'ultima parola della storia.
Sì. No, Geraldina, tra l'altro queste qui non scherzano, nel senso che già si stanno avallando pure qui in Italia, i vari Alfano, tutti i personaggi che anche voi ricordavate, stanno avallando il fatto che si debba andare a un nuovo bloccheo, a un nuovo blocco di tipo politico-commerciale contro il Venezuela, cioè che è la maniera veramente di strangolare un paese e è la maniera di mettere in chiaro una verità, che è quella che le forze, non solo le forze interne al Venezuela, le forze reazionarie si stanno muovendo per, diciamo, buttare giù quel governo, ma si stanno muovendo una serie di forze, a cominciare dalla CIA, dagli Stati Uniti, in concorso pure con molti stati europei per affamare e affondare quel governo. Insomma, questa mi pare una questione che va chiarita, nel senso che poi torneremo pure su una questione, Geraldina, con la quale io tengo molto. Io mi rendo conto che lì in Venezuela si stanno muovendo tutto ciò che abbiamo detto, in maniera reazionaria, in maniera vile, in maniera cruenta. Però vorremmo pure capire una cosa, penso che questa sia un'aspettativa pure di chi ci ascolta, delle compagne, dei compagni che ci ascoltano, di capire pure che cos'è che non ha funzionato nel governo Maduro. Noi sapevamo che la morte di Chavez, che abbiamo tra l'altro anche qui, quando c'è stata, abbiamo commemorato, avrebbe aperto, diciamo, degli scenari, data, diciamo, la possenza della figura di Chavez, la mancanza di una figura del genere, avrebbe aperto, diciamo, al governo bolivariano dei problemi. Ecco, io vorrei anche capire questo. Insomma, lì, posto alla questione che c'è un attacco feroce, un tentativo di golpe di carattere interno ed internazionale, qual è il meccanismo secondo te che non ha funzionato nell'economia e nel rapporto, diciamo, con una parte della società venezuelana?
Sì, questo è un interessantissimo dibattito. Intanto volevo dire di questa cosa del bloccheo economico. L'Europa è il terzo partner commerciale per l'America Latina, dopo gli Stati Uniti e la Cina. Quindi la cosa che è avvenuta all'interno dell'America Latina, adesso che questi grandi paesi due sono andati a destra e che una parte come la Colombia e come il Messico, soprattutto il Paraguay, sono a destra, neoliberisti da molti anni, quello che sta avvenendo è che si sono firmati dei trattati di libero commercio con l'Europa. L'ha fatto anche l'Uruguay, il simpatico Uruguay, che invece da quando Mujica non è più presidente è andato sempre più spostandosi a destra, con una presunta neutralità che invece non è concepibile. Io parto per dire, giustamente, per rispondere alla tua domanda, da un dato primigenio comunque, che quando una persona prende un infarto, la prima cosa è cercare di salvarlo e poi cercare di capire perché magari la sua alimentazione, il tipo di vita che ha condotto non è andata bene. È evidente che il primo dato è che vediamo anche guardando, anche se sono esperienze molto molto diverse, a quello che è successo negli anni del socialismo in Unione Sovietica e non solo, ma anche a Cuba, e che quando un paese viene attaccato da ogni parte, intanto il rischio è che compri le armi piuttosto che comprare il pane. Ma questo non è stato per il Venezuela, perché il Venezuela, insieme a Cuba e insieme ai paesi dell'America Latina che tengono alla pace, ha fatto dichiarare in tutti questi organismi come la CELAC e prima di tutto l'ALBA, zone di pace, cioè bandire la guerra come mezzo per risolvere i conflitti da quel continente. E non a caso, per esempio, il Venezuela è stato, e i paesi dell'ALBA hanno proposto una mediazione sempre nei conflitti anche del sud del mondo, la Libia eccetera, ma per evitare le aggressioni imperialiste. Naturalmente nessuno se li è filati, perché la guerra è la soluzione che da sempre l'imperialismo ha per rigenerare la sua economia, che ha come finalità la distruzione, non certo il benessere delle popolazioni. Recentemente al vertice dei non allineati, di cui non ha parlato nessuno, io ero all'isola Margarita, e il Venezuela ha la presidenza di questo grande organismo, che è il secondo per estensione dopo l'ONU. Sono state messe al centro la cittadinanza universale, cioè la libera circolazione delle persone persone e non solo delle merci, il pensiero di genere, il lavoro come libertà dallo sfruttamento, insomma, e la pace come e l'autodeterminazione dei popoli come soluzione dei conflitti e la tutela del pianeta.
Ma questi sono parecchi problemi. Perché viene attaccato, insomma, mi sembra.
Appunto. E nessuno ne ha parlato. Non c'è.
Tu vuoi fare tutte queste cose, vuoi umanizzare il mondo, e allora no, non si può fare, perché
proprio così.
Quando io dico lo colleghiamo con l'Europa, noi facciamo patti, accordi con Erdogan, il turco, no?
Esatto.
Che fa quello che sta facendo, tutti quanti lo conosciamo. Ci facciamo accordi, facciamo finta di non vedere quello che fa, e poi chiediamo democrazia, pluralismo a Chavez, che non fa niente di tutto quello che fa Erdogan.
L'Arabia Saudita, che all'ONU viene diventa rappresentante
la stessa
dei
cosa in Sud America. Non vediamo quello che succede in Messico
e in Colombia,
che ci sono 150.000 desaparecidos, che messi insieme il Cile e l'Argentina non le raggiungono.
Esatto.
Eppure siamo zitti, non chiediamo democrazia e blocco verso il Messico e non verso i messicani. Cioè, tutto questo, se poi mi dici che ci hanno queste idee sovversive di volere umanizzare il mondo, che cosa ti aspetti da questi capitalisti liberisti? Che si vogliono prendere tutto e non lasciare niente, neanche l'anima. E si vede pure con le politiche europee che stanno portando avanti questa cosa.
Però
cioè, voglio dire, mi sembra che ci sono tutti elementi, e tutti elementi anche per capire dove schierarsi, dove stare, da quale parte stare. Anche la manifestazione di ieri a Centocelle contro gli ultimi, no? Per non stare in micchia di solidarietà a favore degli ultimi, e quella automaticamente sa dove collocarsi eventualmente. Se noi vogliamo difendere gli ultimi, in questa fase gli ultimi sono il popolo venezuelano, che viene attaccato utilizzando la destra golpista che ci ha provato molte volte anni fa a Chavez. Il popolo è andato in carcere e l'ha liberato, l'avevano già preso prigioniero, insomma.
Sì,
ecco.
Sì, sì. Guarda, io per rispondere, perché è anche molto giusto, io poi non ho un'istintiva simpatia per l'istituito, ho sempre e rimarrò sempre con la mia istintiva simpatia da parte di chi porta avanti le istanze più rivoluzionarie, soprattutto in un paese come il Venezuela, che non ha fatto una rivoluzione nel senso tradizionale, cioè lì sono andati al governo, non al potere, quindi il governo, come si sa, è una mediazione nei rapporti fra le classi, però l'arco di forze principali che sta dominando, in questo caso soprattutto Maduro, l'ex operaio del metro, è un blocco sociale che sta dalla parte delle comunas, che sta dalla parte, vorrebbe continuare a fare, lo stato dei soviet, quello che effettivamente piace sia ai libertari che ai veri comunisti, quello che effettivamente per una serie di ragioni non è stato possibile sviluppare fino in fondo nel secolo Novecento. Però compagni, la cosa più importante che sta avvenendo in Venezuela è che si sta mettendo a tema una serie di punti che non sono stati risolti dal Novecento, e loro li stanno sperimentando. Il rapporto, per esempio, tra la religione di base e il socialismo, loro lo chiamano socialismo bolivariano, il rapporto tra municipalismo e centralizzazione, cioè il tema del municipalismo è quello che nell'Assemblea Costituente si sta ponendo fortemente, insieme a quello del superare, pensate, il modello petrolifero. Nessuno sa qua che le popolazioni indigene, i comitati popolari, chi sta nei luoghi, sono quelli che decidono se mettere da una parte e dall'altra una miniera. Lì purtroppo quello che si sta cercando di regolamentare è lo sfruttamento selvaggio delle miniere ad opera di paramilitari che alla frontiera fanno quello che gli pare. Altro che, cioè, ci sono delle leggi che fortemente tutelano la natura e l'ambiente, perché il Venezuela non ha solo grandissime risorse come il petrolio, come l'oro, e addirittura adesso hanno scoperto il coltan, che è pericolosissimo ma è molto, ma ha anche una straordinaria ricchezza in termini di acqua, di biodiversità. Ci sono 17 delle piante e delle specie più rare al mondo, quindi loro hanno prima di tutto, più di noi, interesse a preservare quel patrimonio, quindi necessariamente le leggi e la Costituzione lo tutelano e vogliono andare in quel senso. Ci sono state delle cose che non sono andate? Certo che sì, perché in quel governo non c'è appunto ancora lo Stato dei Soviet, quindi certamente in quell'arco ci sono anche forze che spingono verso il burocratismo, la conservazione, però basta guardare dove stanno i compagni delle comunas, dove stanno i compagni delle radio popolari, dove stanno i graffitisti di Tune al Fuerte che sono venuti qui al Forte Prenestino, eccetera, dove stanno i gruppi rock, i gruppi rap, eccetera. Non stanno certo dalle parti delle oligarchie, ma sono quelle che spingono dal basso, proprio perché si arrivi allo stato delle comunas, perché si arrivi al fatto che i consigli comunali contino davvero. Però c'è una lotta di classe. Io non finisco di ringraziarti, perché qua si sente ancora dire le cose come stanno. C'è una lotta di classe e non è detto che l'esito sia scontato, perché gli Stati Uniti sono molto intenzionati attraverso i loro paramilitari anche ad arrivare a un'aggressione armata. Una cosa che volevo dire è che non si conosce qua, perché quello è un esperimento inedito, è che lì esiste una cosa unica al mondo: l'unione del civico-militare. Noi vediamo qua e ci presentano militari che ovviamente fin dall'inizio, anche alle persone come noi abituate a tutt'altra cosa, avevano lasciato molta reticenza. Non a caso io, insieme a delle compagne di Radio Onda Rossa e i compagni del 32, sono stati partecipi di questo viaggio. Siamo andati un gruppo di donne, poi è nato il libro Talpe a Caracas, proprio per andare a vedere una serie di cose dal di dentro, e ci siamo assolutamente resi conto di che cos'era questa e che cos'è quest'unione civico-militare, le milizie popolari, che sono un servizio di tutela e di autodifesa che il popolo fa alle installazioni militari, agli asili. Contro questo, l'unione civico-militare è che i militari non sono militari di aggressione, vengono dal popolo, hanno una storia molto diversa da quella degli altri paesi latinoamericani che hanno prodotto le dittature, e hanno portato a diverse delle insurrezioni armate che ci sono state nella Quarta Repubblica, dove, non dimentichiamolo, per 45 anni c'è stata un'alternanza tra centrodestra e centrosinistra come quella che piace dalle nostre parti, e insieme agli operai e ai contadini questi militari progressisti hanno fatto diverse insurrezioni, per cui nel 58, quando hanno cacciato il dittatore Marco Perez Jiménez, avrebbero voluto fare, come si diceva allora, come la Russia. Anche loro hanno la loro rivoluzione, la loro resistenza tradita, ed è da lì che sono nati, che è nata quest'unione civico-militare di militari che hanno per esempio alla testa oggi un compagno come Vladimir Padrino Lopez, che è un pacifista convinto e che effettivamente, e che è un marxista, figlio di compagni, eccetera, che ha detto nelle manifestazioni più volte che i manifestanti non solo non si toccano neanche, non si sfiorano neanche con un petalo di rosa, ma che ha anche sbugiardato tantissime delle fake news che vengono portate da queste parti, in cui dopo che i militari, che non possono portare armi, ed è di oggi la decisione di Maduro anche di impedire i come si chiamano, i lacrimogeni che sparano proiettili di plastica, si ricevono ogni tipo di provocazione perché reagiscano, e invece loro sono là, ne sono morti tanti già, come sono già morti nel 2014, e di loro non si interessa nessuno.
Guarda, prima mi pare che toccavi un punto centrale che mi interessava anche approfondire, dicendo c'è stata una presa del governo, non del potere. Ecco, quello è proprio, secondo me, un punto concettuale che è fondamentale. Proprio mi interessava anche da questo punto di vista prendere in esame la parola rivoluzione bolivariana, nel senso che forse siamo arrivati, o forse non ancora, ma insomma prima o poi in un processo rivoluzionario si arriva alla resa dei conti, nel senso che la borghesia, poi una rivoluzione appunto in questo caso è graduale, ma lo dicono appunto loro stessi, è passata per via elettorale e nella società si fa strada, si fa largo piano piano. Il problema è appunto che finché restano riforme sociali anche molto importanti, come molte sono state fatte, quindi sanità, istruzione, salari minimi aumentati di volta in volta, però di fatto sono riforme fatte con i soldi del petrolio, dell'esportazione del petrolio nazionalizzato, semplificando molto ovviamente. L'evoluzione è quando ai padroni gli levi poi di mano i mezzi di produzione sostanzialmente. Ecco, e probabilmente appunto è possibile che ancora i padroni si organizzino in tal senso con appunto l'oligarchia e le loro squadracce anche militarmente organizzate, e anche però portandosi appresso settori probabilmente soprattutto di sottoproletariato ma anche di proletariato, che ovviamente in un momento in cui cala il prezzo del petrolio sul mercato internazionale e questi soldi per portare avanti le tue politiche sociali magari vengono un po' a mancare, a quel punto rischi che questi si tirino dietro anche pezzi di popolazione che invece dovrebbero stare dalla tua parte. Quindi ecco, prima o poi sta resa dei conti, che a Cuba ci fu, perché lì di rivoluzione si può parlare senza il minimo dubbio, qui ancora non è, forse non è ancora avvenuta, e chissà che, sperando che poi non si perda del tutto la battaglia e non torni al potere la destra oligarchica, però prima o poi arriverà sta resa dei conti. Io non è che mi auguro bagni di sangue, penso che bisogna magari il livello di violenza tenerlo sempre il più basso possibile, però è anche vero che i padroni le cose non gliele levi così, non è che te le lasciano prendere senza colpo ferire.
Beh, prima che fai, ci abbiamo una telefonata, noi diamo pure precedenza a chi ci dà il contributo da casa. Pronto?
Buongiorno compagni.
Buongiorno.
Un ringraziamento per il tema che state trattando, che è un tema che non, che la, i mass media, la narrazione imperialista in questi ultimi giorni con la recrudescenza degli atti terroristici che avvengono in Venezuela sta facendo. E un saluto, un grande saluto a voi e un ringraziamento, e un grande ringraziamento a Geraldina Colotti, una delle poche voci nel panorama dei mass media italiani a raccontarci la verità sul Venezuela. Concordo molto con Geraldina dicendo che questa è una lotta di classe, perché vediamo che quello che sta succedendo adesso in Venezuela è fatto da una parte della borghesia ed è una parte di mercenari organizzati e finanziati che vengono anche dalla Colombia. Quindi è sicuramente un discorso di lotta di classe questo che sta avvenendo in Venezuela. Volevo dire che, non so se ne avete parlato perché ho acceso la radio poco dopo le 11, ma in questo momento c'è anche una questione morale, perché la Tintori, una delle capo fasciste filo imperialiste, ha fatto un attacco al Papa, ha attaccato il Papa che ha fatto un monito alla Chiesa venezuelana di non ingerenza in un discorso di pace che sta facendo il governo bolivariano. E questo io chiamai anche anni fa parlando anche del stesso discorso del fallimento della sinistra sul discorso del antiimperialismo e dell'anticapitalismo, perché già una sinistra che sia oggi che ieri si schiera contro qualsiasi autodeterminazione dei popoli, che è già accaduto anche ultimamente in Ucraina, in Siria e prima ancora in Libia. Io vi ringrazio per l'intervento. Volevo ricordare una cosa, non so se posso farlo, che all'IASP a Roma, all'IASP via Lerpigna numero 50, venerdì 21 alle ore 21, venerdì 19 alle ore 21 ci sarà una cena sociale dal titolo Informazione libera contro la guerra. E c'è una cena sociale a 10 euro come contributo a un coordinamento romano anti-imperialista, anticapitalista che si sta organizzando per rispondere agli attacchi feroci di questi fascisti, visto che quello anche che è successo a Madrid, all'ambasciata venezuelana. Un caro saluto a tutti, compagni.
Ciao.
Vi aspetto ad ascoltare. Ciao.
Ciao. Allora, la parola a te.
Sì, io penso che i temi posti dal compagno prima siano il nodo inaggirabile che si presenta, comunque sia, ma si presenterà anche qua, magari in forme inedite, io spero, però insomma non necessariamente quello che aveva cominciato a porsi in Grecia non può porsi di nuovo anche sulle nostre sponde. È per quello che è interessante capire quello che sta avvenendo in un posto come il Venezuela, che è il luogo dell'America Latina e oggi del mondo, in cui dopo Cuba si è di più posto in discussione i rapporti di proprietà. Questo è il punto, perché il primo golpe contro Chavez venne fatto nel 2002 dopo le prime grandi nazionalizzazioni che hanno riportato nelle mani del popolo gran parte della rendita petrolifera, obbligando le multinazionali ad andarsene oppure a sottostare alle leggi. Ancora ci sono cause miliardarie contro il Venezuela per le compensazioni decise, perché questa gente che non ha accettato che le imprese miste, ma che sono un po' di più di imprese miste, se ne andasse dal paese. Il secondo motivo per il colpo di Stato, oltre alla rimessa in discussione del latifondo, quindi all'espropriazione di alcune terre non coltivate, è stata quella della proibizione della legge della pesca a strascico, la pesca industriale, che appunto, siccome il Venezuela ha una ricchezza in acque molto importante, facevano il bello e il cattivo gioco, invece non hanno più potuto farlo. È la grande pesca industriale fatta in tutte le modalità di distruzione della natura. Ora, che cosa sta avvenendo? Che con l'Assemblea Costituente, sempre che il popolo venezuelano lo decida e sia d'accordo, si cerca di mettere per Costituzione la possibilità che non si ritorni indietro dalle conquiste più avanzate della lotta di classe in Venezuela, anche le comunas, ma le misiones, questi grandi piani di sostegno e di auto-organizzazione sociale che sono stati fatti in questi anni, che però che qualificano di più uno Stato socialista e municipalista, che però non ci sono e adesso ci vorrebbero essere. Loro scommettono effettivamente in un inedito rapporto tra conflitto e consenso, per svuotare dall'interno e cambiare dall'interno lo Stato borghese, che da quelle parti è uno Stato particolare, che appunto si è sempre basato sulla rendita, quindi su un monosistema economico, ma che, attenzione, al di là di quello che ci dicono qua, è stato già fortemente messo in questione dallo sviluppo dell'agricoltura alternativa. Perché sembra una sciocchezza, ma se la popolazione sottoposta a un blocco economico e a un accaparramento terribile di questi ultimi tempi ha potuto sopravvivere nel senso letterale, oltre al fatto di essersi auto-organizzata per una distribuzione diretta dei prodotti, è stata perché la piccola produzione contadina, compresi gli orti urbani, ha sviluppato delle relazioni dirette ed è questo un po' lo schema in piccola scala a cui si vuole rifare quel sistema il sistema bolivariano. Il problema è che certamente le questioni della lotta di classe, e sono tanti i compagni che fin dal 2002, quando Chavez è stato liberato, avrebbero voluto spingere sul pedale della rivoluzione, ma lui è tornato con la croce in una mano e la Costituzione dall'altra per evitare appunto il bagno di sangue, queste questioni certamente sono quelle in ballo anche oggi, però va analizzato il tema all'interno dei rapporti di forza. Non ci sono neanche più quei rapporti di forza nel continente che c'erano fino a 2 anni fa, quindi va visto, e soprattutto non c'è un pezzo del cosiddetto primo mondo da noi che possa sostenere. Anzi. Perché capito, è questo il punto, è per quello che la questione ci riguarda veramente fortemente. Noi siamo il paese delle stragi impunite, siamo il paese in cui tutte le volte che la classe operaia era all'attacco ti piazzavano appunto la strage, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, eccetera eccetera. È un paese in cui è stata completamente azzerata la memoria di quello straordinario conflitto di classe, in cui, pur avendo avuto opzioni di vario tipo, però al centro c'era l'opzione rivoluzionaria. Oggi ci ricattano, perché qualunque movimento che si riaffaccia sulla scena sociale si deve dissociare dai moti di Spartaco in poi.
E poi l'hanno archiviato come anni di piombo, a posto da dire stragi di Stato. anni di piombo, esatto. Per il senso loro.
Invece questi sono gli anni della pupocrazia, diciamo, no? Perché chiaramente non usare. Però è questo il punto, è questo il tema che ci riguarda. Noi anche abbiamo per il pareggio in bilancio, pensate in Costituzione, il fatto che neanche più un keynesismo spinto si può fare, perché è proibito. Quindi pensate quale livello di autodifesa che ci dobbiamo assumere soltanto per arrivare a imporre delle riforme strutturali che portino fuori l'Italia dalla NATO, l'Italia da questa Europa dei forti che non ci rappresenta, eccetera, eccetera, eccetera.
E aggiungo a quest'ultima cosa che tu hai detto, che stanno studiando il modo di mettere il pareggio di bilancio non già come legge nazionale, anche se inclusa in carta costituzionale come avviene da noi, ma come regolamento europeo. Esatto. Il che significa che neanche potremmo fare un referendum abrogativo per dire, ci tolgono tutti gli strumenti a quel punto. A quel punto diventa la legge assoluta, superiore, su cui non potremo neanche intervenire. Io approfitto del fatto che ho preso la parola su quest'ultimo punto per chiedere un po' di cose, riconnettendomi anche a tutte le questioni che sono state già poste. Ringrazio tutti per aver giustamente collocato la discussione su un piano di rapporti di forza, di lotta di classe e di rapporti di proprietà, perché di questo si tratta ovviamente. Allora, io la cosa che volevo più o meno condividere con voi, ecco, ragionare insieme a voi, ampliare il ragionamento, è il 2002 è stato un anno abbastanza chiave per l'America Latina, no? Il fallito golpe di cui parlava Geraldina, giustamente anche l'elezione di Lula da Silva in Brasile. Per chi in quel periodo era lì, insomma, io mi trovo proprio lì quando fu eletto Lula, fu un momento molto di grande eccitazione da parte delle sinistre, anche perché Lula aveva tutta una storia politica molto differente, appartenente al sindacato, e anche in Italia veniva vissuta come una rivoluzione anche l'elezione del rappresentante del Partito dei Lavoratori. Ora il discorso un po' si pone su questo piano, ecco, tutte queste forme, anche Kirchner è stato considerato addirittura come rivoluzionario, quando in realtà non è mai stato neanche di sinistra, né Kirchner marito né moglie, insomma, però comunque hanno fatto delle cose sicuramente interessanti, e l'America Latina è divenuto un laboratorio molto molto avanzato per certe questioni. Ora bisogna capire quanto effettivamente tutte queste questioni possano essere ricondotte a un avanzamento della lotta di classe e quanto no, perché se per il Venezuela di Chavez, di Maduro, riprendo le osservazioni che faceva anche Serafino, la domanda è perché poi il popolo effettivamente qualcosa c'ha da ridire anche a Maduro, ecco, queste sono cose che magari svilupperemo più avanti, non in questa sede, però se è vero che il Venezuela, ovviamente Cuba, andava in una certa direzione con tutte le loro contraddizioni, ecco, io quello che ho sempre detto anche insieme ad altri compagni, che forse bisogna essere un po' più cauti, ecco, nell'accettazione di alcuni modelli come quello brasiliano, quello di Lula, quello di Dilma Rousseff, come il nuovo socialismo. Voi ve lo ricordate il dibattito che ci fu in quel periodo? Sì, certo. Io voglio ricordare agli radioascoltatori, perché a volte sfuggono queste cose, che Temer, il famoso golpista, è un grande collaboratore di Dilma Rousseff, era il vicepresidente, presidente della Camera, alleato stretto del PT, non è uno che ha preso il potere con un colpo di Stato, questa è una cosa che va sempre detta, per cui anche i governi di cui stiamo parlando, con tutti i benefici che hanno portato alla popolazione, prendo per esempio il Brasile in considerazione, il numero di poveri si è ridotto dal 2002 a oggi di circa 30 milioni di unità ed è un risultato straordinario, innegabile. Comunque hanno inevitabilmente lasciato da parte quella che era la lotta di classe. Io non ho mai considerato il governo brasiliano un governo rivoluzionario nella maniera più assoluta. Io ricordo nel 2002 un compagno lì del sindacato mi disse: guarda, attento che Lula sarà il D'Alema brasiliano. Non ci è andato molto lontano, però insomma, comunque alla fine tanti settori, soprattutto i lavoratori, hanno manifestato molto. Ricordiamo, la ricordava Geraldina prima, le manifestazioni durante la Confederations Cup, che era il 2013, se non mi ricordo, sì, ma giugno 2013. Prima di tutto quanto quello che poi è andato avanti, insomma, quindi abbiamo avuto una grossa parte soprattutto della aristocrazia operaia, quindi quella che viene chiamata classe media, che effettivamente si è trovata svuotata, ecco, non ha, mentre i grandi rentisti brasiliani hanno continuato a fare soldi straordinariamente elevati, e gran parte della crisi è dovuta al fatto che il capitale che aveva gonfiato le casse dello Stato brasiliano, che aveva sostentato il cosiddetto miracolo economico, ricordate, fino a un paio d'anni fa addirittura il Brasile diceva che voleva prestare soldi a fondo monetario, se l'hanno capovolti i rapporti, e se n'è andato via. E quindi, diciamo, ecco, bisogna stare molto attenti, questo lo dico perché se ne è discusso molto e molto male, però diciamo sul Venezuela è evidente che ormai la posizione, dobbiamo capire da che parte siamo, è evidente che siamo da questa parte proprio perché l'attacco imperialista è innegabile. Però io, ecco, l'ultima cosa che voglio dire, poi magari facciamo un giro di interventi, è che ora giustamente da un certo punto di vista e ingiustamente da un altro accogliamo tutta la nuova amministrazione americana, tutti i mali del mondo, no? Perché Trump è il personaggio che è ovviamente odiato da 9 persone su 10 che risiedono su questo pianeta. Però bisogna ricordare che pure il tanto applaudito e apprezzato Obama non è che non era un agente dell'imperialismo, eh. Non ci dimentichiamo anche, soprattutto riprendendo Lenin, poi ne parliamo magari più avanti, la socialdemocrazia e imperialismo vanno belli a braccetto, ecco, sono facce diverse del conflitto capitalista.
E Clinton stesso,
Clinton, appunto,
tutto il rovesciamento delle banche da banche, diciamo, commerciali a banche di investimento, insomma, è stato quel periodo Clinton Blair.
Ma che scherziamo?
Che ha creato dal punto di vista finanziario, diciamo, il boom della finanza. Quindi
scusa. No, il discorso si deve vedere proprio da questo punto di vista. Quindi, soprattutto per quanto riguarda il Venezuela, ma non solo, se voi ricordate, no, guardate un attimino i prezzi del petrolio, qualcuno di voi lì ha accennato la dinamica dei prezzi del petrolio. Ricordate che si è passati da $140, che era il picco raggiunto,
a 30.
Beh, è evidente che un paese come il Venezuela, che è molto legato, no, a questo discorso, cioè chi lo chiama social petrosocialismo,
con l'ISIS che lo vendeva pure a 10-15
e a chi? A figlio di Erdogan, ricordate, Erdogan, insomma, tutti quelli,
certo.
Comprando poi quei SUV che vediamo, no, dentro i video che vengono dagli Stati Uniti, come arrivino questo nessuno lo sa, o qualcuno lo sa e non lo dice, o qualcun altro non indaga magari più precisamente. Quindi diciamo che secondo me la questione giustamente va inquadrata in un ambito imperialista, quindi dal punto di vista della dinamica capitalistica mondiale. Quindi difendiamo il Venezuela senza dubbio, poi le contraddizioni le vediamo per bene, magari, e sono d'accordissimo con Serafino che ci sono molte contraddizioni, ne abbiamo parlato qualche giorno fa anche su Cuba, no? Esistono, e da compagni e da comunisti dobbiamo essere molto molto esigenti e cercare di risolverle prima che qualcun altro le risolve per conto nostro, sì, il capitale si insinua, anche perché in Venezuela, a differenza di Cuba, l'elite, la borghesia sta ancora lì, proprio perché, come diceva il compagno prima, il processo non è stato di tipo rivoluzionario, quindi non ha espulso la classe che prima era dominante, ma è rimasta dentro, semplicemente è stata depotenziata. Ma quei soldi, come sappiamo, nel capitalismo si può comprare tutto quanto. Quindi io pongo questa questione. Il discorso che sta avvenendo in Venezuela, che appunto è lo sviluppo, che adesso lo vediamo in maniera più evidente perché Venezuela è molto debole anche per il prezzo del petrolio che si è riabbassato in maniera sensibile e quindi ha privato molto risorse dalle casse, può essere inserito in quella tendenza ormai diffusa su tutto il globo. Abbiamo prima parlato di Trump, abbiamo visto Le Pen, ma Macron non è che sia molto lontano, anche se le distinzioni ci sono. Erdogan, ci siamo dimenticati dell'Egitto con cui continuiamo ad avere molti rapporti, l'Ungheria, i muri che vengono alzati, cioè questa forma politica dispotica che un po' vuole essere imposta nuovamente anche in America Latina, secondo me è evidente, rientra, cioè è la manifestazione della nuova fase in cui l'imperialismo si sta muovendo, cioè nel senso, esaurita la fase dell'imperialismo tra virgolette classico, no? Quello di cui parlava Lenin, che poi è evoluto in maniera notevole e che ha avuto, in quella che diceva Geraldina, l'alternanza destra-sinistra tipicamente borghese, la sua manifestazione politica. Ora necessita, proprio perché i poveri sono di più, perché il proletariato diventa sempre più povero, ha meno risorse, una forma politica maggiormente dispotica, cioè maggiormente pesante, cioè un'oppressione superiore. E il Venezuela, cioè questo attacco al Venezuela, non è nient'altro che un ulteriore tassello di questo sistema politico che si sta nuovamente definendo. Questa è un po' la questione che volevo porre.
Sì, io credo che questo sia il livello, ovviamente, delle tematiche di cui bisogna discutere. Inserisco alcuni dati. Intanto che anche all'interno di questa drastica caduta del prezzo del petrolio, il Venezuela ha mantenuto oltre il 70% degli introiti destinati ai piani sociali e una buona parte, credo che sia intorno al 35%, dedicata alla cultura. Pensate, invece Temer, la prima cosa che ha fatto in Brasile è quello di abolire il Ministero della Cultura, oltre a quello per la parità di genere.
Ha fatto come Tremonti, no?
Esatto.
Con la cultura non si mangia.
Ecco, guardate che cosa stanno facendo dalle nostre parti. Qui la crisi la pagano soltanto i proletari. e da quelle parti invece la crisi in qualche modo si cerca di farla pagare ai padroni. Com'è l'economia del Venezuela? L'economia del Venezuela, che certamente non ha ancora mantenuto la proprietà privata, però l'ha fortemente anche ridimensionata, perché esiste la proprietà di Stato, esiste la proprietà collettiva, esiste la proprietà autogestita, moltissime fabbriche recuperate autogestite che sono andate, quando i padroni se ne vanno, chiudono e penserebbero di lasciare sul lastrico gli operai, sono state occupate dal presidente insieme agli operai. Presidente e vicepresidente sono andate tante volte ad occupare le grandi fabbriche di questi che se ne andavano pretendendo appunto di lasciare sul lastrico. E un'altra, il primo obiettivo delle classi dominanti, quando la borghesia, quando le destre hanno vinto, sono state maggioritarie in Parlamento nelle elezioni del 2015, la prima cosa che volevano fare è abolire la straordinaria legge per l'inamovibilità dei lavoratori, che è molto avanzata, che è stato frutto di moltissime assemblee popolari, perché lì funziona così per ogni approvazione di legge, e infatti il potere popolare è la cifra più elevata della coscienza di classe, che impedirà, io credo, concordo con questo con molti analisti marxisti latinoamericani e non solo, impedirà quello che qui viene presentato come la fine del ciclo progressista, ove dietro c'è il messaggio come quello della fine della storia, cioè non ci provate, è fallito di qua, è fallito di là, quindi l'unica ricetta che vale è lasciate manovrare il manovratore, statevene tranquilli voi giovani che non avete lavoro qua, voi dannati della terra che non sapete come uscirne, eccetera eccetera.
Questo le colonne d'Ercole invalicabili, poi qualcuno però l'ha valicata queste colonne d'Ercole.
Esatto, no, ma la cosa impressionante quando io sento anche alcuni compagni sviati dall'assenza di informazione e che non si rendono conto che è così che stanno nel recinto. Ci sono dei recinti tracciati soprattutto per impedire che la rivolta si posizioni dove va posizionata. Tu prima giustamente dicevi il penultimo contro l'ultimo della catena, non riescono più a mettere insieme per capire che è chi gli tiene la catena al collo e lo sta strozzando quello che deve essere combattuto. Esattamente, non sanno più guardare in alto perché sono talmente appesantiti dal basto delle autocensure, dal basto che ti dice qua non puoi andare, qua non puoi andare, quelli erano pagati da questi, quelli non sono pagati da quegli altri, e gli unici che sono davvero pagati dal Fondo Monetario Internazionale sono quelli invece che fanno pagare a noi, perché poi alla fine della fiera di questo si tratta. La faccenda del Brasile è estremamente interessante, perché è logico che in America Latina ci sono stati due campi, uno progressista in senso lato, che con le sue differenze, perché in Argentina il peronismo, diciamo così, di sinistra, che adesso sta lavorando per una vera sinistra, che ancora a parte la sinistra autogestita popolare che c'è sempre stata, non ha ancora trovato una forma organizzata, e dall'altro il Brasile, che non dimentichiamolo è stato il modello molto lodato da queste parti. C'è da dire che qualunque D'Alema latinoamericano, fosse anche da Brasile, è senz'altro più avanzato e più si pone per forza di cose, perché lì appunto il rapporto con la lotta di classe è molto più visibile, cioè meno mediato da tutte le cose che impediscono oggi di guardare le cose in faccia da noi. Dopodiché quel modello era quello che sembrava mettere d'accordo l'imprenditore e l'operaio, questo e quell'altro, le classi medie eccetera eccetera. Invece poi si è visto che ovviamente era un sistema di potere che necessariamente si reggeva, questo è un altro punto importante, sulle alchimie istituzionali. Seppur essendo progressista veniva sostenuto dalla base, per molti, come diceva Lenin, come la corda sostiene l'impiccato, perché ancora adesso non è che non ci sia una sinistra radicale, anzi i movimenti senza terra eccetera che hanno sempre spinto per la riforma agraria, ma dall'altro ha effettivamente creato una classe media che prima non aveva le stesse possibilità, che poi si è rivolta a quelli che tradizionalmente sono più deputati però la differenza tra le classi medie in Brasile e quelle in Venezuela è di doppia natura. Prima di tutto le classi medie in Brasile, cioè l'accesso al consumo, non è andato di pari passo con una crescita di coscienza politica.
Geraldina, c'è una telefonata.
Si finisco brevissimamente questo. E dall'altra invece in Venezuela le classi medie che prima non esistevano negli anni della decade perduta, del neoliberismo sfrenato, non esistevano più neanche le classi medie, erano altamente impoverite. Invece e la coscienza del potere popolare, la coscienza di classe, diciamo così, perché si è molto ragionato sul consenso e sul fatto che il Venezuela, che prima aveva una percentuale altissima di analfabetismo, oggi è il quinto paese al mondo per matricole universitarie, è molto più elevata. Cioè lì si è, in Venezuela si è pensato al potere popolare, cioè alla crescita dell'auto-organizzazione e dell'organizzazione di classe. In Brasile no, perché effettivamente era un processo progressista, ma non un processo radicale. Una misura per tutte è la riforma agraria. La riforma agraria è la grande questione irrisolta in tutto il continente latinoamericano. Abbiamo visto la lotta armata più che cinquantennale in Colombia, lo stiamo vedendo da ogni parte del pianeta. Ecco, non si è risolta in Brasile, il Movimento Senza Terra lo sta chiedendo fortemente, invece in Venezuela si è abbastanza risolta, perché la lotta al latifondo è estremamente avanzata, i compagni che vanno a occupare, gli indigeni che vanno a occupare le terre, le vengono assegnate immediatamente. Questo è anche un punto che ci viene sottoposto.
Se li metti in onda.
Ecco.
Adesso la prendiamo, Giovanni. Era caduta la linea.
È uno spot di Radio Onda Rossa questa telefonata, perché dato che noi siamo degli arrampichini, per mantenersi in allenamento stanno scalando Monte Guadagnolo, allora ci raccontano la loro
mio marito sta là,
la loro avventura. Dici tutto, come va? È faticoso, ma è facile. Però
ci siamo?
Sì, sei in onda.
Bene, buongiorno, buona domenica a tutti e a tutte. Allora, siamo qui per le vette dei 40 anni, come avete visto sul sito.
Sì, sì, via, vai, raccontaci tutto.
E siamo un bel gruppetto qui a Monte Guadagnolo, dalle parti di Palestrina, Capranica, Prenestina. La giornata è bella, anche se ci sono delle nuvole.
Vi do consigli, dato che è un luogo che conosco a fondo. Quando dovete mangiare, andate a Capranica da Sora Rosa, a nome mio.
Lo conosco.
Uno spot nello spot si fa, vabbè. Allora, qui siamo un gruppetto di compagni, tra cui gente che non ha mai arrampicato e che viene a vedere e a provare. Quindi stiamo facendo le pareti, attualmente ne stiamo salendo, ne abbiamo alzate un paio di 18 metri e ci stiamo in 2, 4, 6, in 8, quindi in 8, non manca l'ancillotto. Passeremo una giornata divertente, penso, e volevo fare per ricordare i prossimi appuntamenti, perché nella
tra di voi c'è Paolo. È caduta la linea.
Speriamo che caduta solo la linea e nient'altro, visto che
stanno in mezzo alle montagne.
Bravi compagni.
Sì, è un modo simbolico,
ma certo,
di che noi ci arrampichiamo pure sulle montagne, insomma. Siamo pronti ad andare sui monti proprio per fare il ragionamento che stavamo facendo. Io, avendoci il microfono, dico quello che avviene là, no? Io ci vedo molte cose in tagli diversi che sta avvenendo qui, però qui sta avvenendo su un terreno già bruciato, perché Gerardì abbiamo avuto qui delle sinistre, che sono state sinistre proprio, capito? Quelle sinistre come disastri che ci hanno al posto di aiutarci ci hanno affossato, e perciò vanno proprio lisci, no? C'è il coltello, è come se lo infilano nella ricotta, e stanno andando avanti con provvedimenti tipo la legge Minniti e la guerra tra i poveri, a posto da fare la guerra alla povertà, questi stanno facendo scatenare una guerra tra poveri, l'effetto Centocelle, l'effetto il clima Salvini, un personaggio che viene elevato a intellettuale. Io penso che quello, l'unica lettura che ha fatto è Novella 2000.
In realtà ha fatto il liceo, quello dei ricchioni di Milano, poi frequentava pure Leon Cavallo, questa forse è una notizia che pochi sanno. Si voleva candidare come presidente del Partito Comunista Lombardo.
Pure,
è un opportunista di questo tipo, ecco, tanto per capire.
Lo elevano a cosa?
Perché la Lega ha preso da destra.
Lì per fortuna ancora c'è, dato che c'è stata sta ventata di fenomeno latinoamericano che noi abbiamo sperato tanto, no? Sia da Lula, sia da Chavez e Cuba, che ha resistito come ha resistito. E Evo Morales, che fine sta facendo dentro sta situazione, tutta questa storia? Quell'altro presidente che abita in baracca, come si chiama?
Ah, Mujica. Mujica.
Cioè, voglio dire, ci sono simboli da fare riferimento e cercare almeno su questa cosa di aggregare pure il blocco sociale nostro, no? Per non dare danno sostegno alla loro resistenza, ma cercando di cominciare in quel modo la resistenza pure qua, cioè, perché sennò veramente questi rasano. C'era una compagna che ci ricordava: o socialismo o barbaria. A barbaria già ci siamo, volemo creare il socialismo,
esatto.
Cioè, dovevamo cominciare a fare questa domanda: quando, come? Sennò quanti cortei, manifestazioni perché hanno bruciato uno zingaro là, un extracomunitario qua, stanno affogando tutto il proletariato africano che prima siamo andati là, l'avevamo incatenato e ci siamo portati. Dato che ci costano troppi i trasporti, adesso li famo venire da soli questi schiavi, no? Con tutti i rischi, e poi quando vengono qua, dove è possibile, si alzano la capoccia, come è successo al senegalese l'altro giorno, l'hanno ammazzato, guaraccio, è morto così, da solo, così, cioè. Quel giorno si è deciso e si è morto per strada. Puta caso, un minuto prima c'erano stati i vigili urbani a inseguirli per le strade di Roma, perché se stavano a guadagnare a stozza, come si dice. No, non può essere che è morto di infarto, ma questo infarto qualcuno gli ha provocato.
Appunto.
Insomma, voglio dire, noi cerchiamo nel ragionamento di fare un po',
certo,
di collegamenti.
C'è una telefonata.
Prendere sta
telefonata. C'è una telefonata, sì. Okay.
Pronto? Vai, andate, vai.
Dimmi.
C'è la telefonata?
No, facciamo entrare la telefonata. Sì.
Te rimetti in onda.
Ah, era la ragazzina.
No, molto stico io dopo. Niente, stavi dicendo che eravate in 7-8 a fare questa scalata. Io ti stavo interrompendo per sapere se fra di voi c'è un certo Paolo. Pronto?
No, non c'è. Ci abbiamo Boris, che abbiamo Raffa, ma non c'è Paolo.
Non c'è Paolo, no.
Ci abbiamo Mortimer. Ci abbiamo Fefo.
Niente Paolo, Paolo si è perso niente nei Paolo. Monti di Guadagnolo, cara Geraldina.
Mamma mia.
Comunque, lui può venire, noi siamo qui ancora per diverse ore.
Ah, benissimo.
Va bene, senti, allora, puoi proseguire il tuo racconto, così, come si svolge le diverse ore della giornata.
Allora, quindi è caduta proprio all'inizio. Allora, noi siamo qui fino al pomeriggio, almeno fino alle 5. E faremo tutta una serie di vie. Abbiamo portato anche uno striscione della radio, perché vogliamo fare anche delle riprese e metterle sul sito. Pronto?
Sì, sei in onda.
Ah, va bene, no, c'ho sempre il dubbio in cadenza. È anche possibile, per chi insomma è curioso e gli va di provare, anche se non ha, diciamo, l'attrezzatura, servono soltanto delle scarpe da ginnastica abbiano la sola antiscivolo, fare una prova arrampicata in totale sicurezza, per vedere se insomma la cosa piace e si può continuare. Quindi tra di noi ci sta gente esperta e alcuni, che per esempio adesso c'è Raffa che sta provando per la prima volta nella sua vita ad arrampicare, e faremo anche delle foto, delle riprese. sto dicendo in onda che stai provando a salire. Quindi chiunque volesse provare, passiamo una bella giornata insieme e pubblicizziamo le altre iniziative della radio. Dunque, oltre all'arrampicata, noi abbiamo pensato un po' a tutti i gusti. E quindi, mi sentite?
Sì, sei in onda, sai.
Ok. E quindi la prossima settimana ci sarà la passeggiata in montagna per tutti, ovvero una passeggiata molto facile allo Sprone Maraoni, che sta sopra Carpineto Romano. Allora, il bello di questa passeggiata, che tra andata e ritorno richiederà, camminando tranquilli, 4 ore, 4 ore e mezzo, e che oltre appunto a consentire a chiunque di venire, o qualsiasi età, dopo c'è un pranzo preparato dai compagni di Montelanico. Bene. Con cui abbiamo fatto come radio una...
Ma però la fate sempre di domenica voi, e così a noi ci avete
Di domenica, perché diciamo, lo so che voi siete in trasmissione, magari datevi un cambio, non lo so, trovare qualcuno di sostituirsi per una volta, perché è il giorno più possibile per la maggior parte delle persone, ecco. E quindi l'appuntamento per domenica prossima è alle ore 9 all'uscita del casello di Colleferro della A1. Poi da lì si va verso Montelanico e Carpineto, e il sentiero parte dal Pian della Faggeta. Quindi anche se magari qualcuno arriva in ritardo può ritrovarsi lì sulla strada, lo sprone Maraone.
Dato che stiamo parlando di camminate, scarpinate, di monti, sarebbe pure andare qualche volta a Monte Cavo con più ascoltatori possibile per vedere le condizioni del nostro ripetitore che ogni tanto ci abbandona, così le famo commuovere e ci lasciano pure la sottoscrizione.
Sì, certo, a Monte Cavo magari facciamo una cosa dopo la festa, una cosa più tecnica.
Va bene.
Anche, aspetta, volevo dire dell'ultimo appuntamento. Per gli escursionisti allenati, sottolineo questo, c'è un'ultima uscita l'11 di giugno. Si va su al Monte Velino e c'è anche la possibilità di pernottare a un rifugio di montagna. Che
conosco
è
perfettamente.
Come?
Lo conosco perfettamente, ci ho soggiornato.
Ok, allora l'11 giugno l'appuntamento è abbastanza presto, per chi non può fare il pernottamento ci si vede alle ore 7 a Castel Madama, all'uscita di Castel Madama.
In ogni modo ti posso garantire che il percorso non è difficile, è un po' alla portata di tutti, deve avere una buona resistenza a camminare.
Da rifugio alla vetta è impegnativo, perché sono 1000 metri di dislivello da rifugio, se poi passi da sotto sono 1500, quindi lo diciamo subito per evitare problemi, deve venire gente allenata che non può di esperienza, invece quello facile è domenica prossima.
Benissimo.
Quindi, niente, noi abbiamo, volevo finire, non so se l'avevo già detto, abbiamo lo striscione della radio che metteremo sopra una delle vie che faremo, e poi facciamo le foto, le riprese le mettiamo sul video, quindi chi vorrà vederci a distanza può andare sul sito ondarossa.info e sulla colonna di destra dove c'è scritto le vette dei 40 anni può aprire e nei prossimi giorni avrà appunto anche le immagini che metteremo. Quindi ricordiamo il 24, tra i tanti appuntamenti, il 24 maggio è il compleanno della radio in via e il 16 e 17 giugno la festa finale all'ex Snia Viscosa.
Benissimo, faremo di tutto per farla funzionare, Giangi.
Ciao Giangi. Allora,
qui ti salutano tutti, dimmi.
Va benissimo, noi proseguiamo, stiamo facendo una trasmissione con Geraldina sul Venezuela, perciò ti sei inserito giustamente per la radio.
Abbiamo visto giusto sospeso la presentazione del libro dell'ambasciatore. Poche settimane fa.
Esatto, sì.
Va benissimo, ci sentiamo, ciao.
Buona giornata a tutti.
Buona scalata e buon divertimento.
Grazie e ci sottoscriviamo tutti per la radio. Ciao.
Allora abbiamo fatto un intermezzo anche con Liardico
Montano.
Il posto è bellissimo, per chi non lo conosce. È consigliabile, una bella gita domenicale vicino qui a un'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora da Roma Monte Guadagnolo.
Sì, poi dico una cosa. Prego.
Posso, sì, se posso intervenire, riprendo quello che diceva Ettore, che mi sembra quanto mai centrale. Proprio penso che questa trasmissione, questa discussione che stiamo impostando serva anche a questo. Cioè, nel senso, io ho fatto riferimento nell'intervento precedente al 2002, anno che è stato abbastanza importante per quanto riguardava appunto colpo di stato in Venezuela, elezione di Lula da Silva in Brasile. In quel periodo lì era il periodo di Porto Alegre, non so chi di voi ha partecipato subito successivo al Genova 2001, quindi in un periodo in cui si parlava molto di un altro mondo è possibile, il socialismo del terzo settore, insomma c'erano tante cose che venivano dette che più o meno erano precise, molto più spesso dal mio punto di vista, da un punto di vista di classe non lo erano. Ecco, questo lo dico perché giustamente Ettore ha colto un punto, cioè noi da queste esperienze che vediamo al di là, no, della nostra, che è abbastanza arretrata da certi punti di vista, dobbiamo innanzitutto saper cogliere degli elementi che però devono essere analizzati con la critica più pesante che abbiamo in mano. Perché tanti dei nostri errori che abbiamo commesso, secondo me, nel passato è prendere esperienze di posti diversi semplicemente perché esotici, semplicemente perché simpatici, e riportarli, cercare di riportarli autonomamente, acriticamente nella nostra realtà. Per cui l'analisi che stiamo facendo, innanzitutto abbiamo condiviso tutti che è collocata sul piano giusto, quello dei rapporti di proprietà, di lotta di classe, e già inserire l'aggressione del Venezuela, al Venezuela come parte di una strategia imperialista in cui il conflitto tra capitali vede nell'America Latina una possibilità di espansione, vuol dire fare un primo passo nella direzione giusta, cioè capire che questo è frutto della logica del capitalismo, non di un cattivo contro un buono, che è una roba che purtroppo ci hanno raccontato tante volte, capovolgendo anche dal punto di vista terminologico i ricchi contro i poveri. Anche quella è sbagliata, è capitale contro lavoro. E questo è attualmente l'aggressione.
Beh, infatti a noi ci chiamano buonisti, no? Perché noi difendiamo l'ultimo, allora dice siete troppo buonisti e ci avete rotto le scatole, capito? Questo ci dicono pure.
Sono categorie che non riguardano la nostra. Noi, quando è che il socialismo è diventato qualcosa di obiettivamente serio e pericoloso? Famosissimo fantasma galleggiava in Europa, quando ha preso le armi della scienza e della critica per rivoltare il modo di produzione, come ha fatto, l'ha compreso, l'ha studiato. E allora a quel punto, con le stesse armi e con la stessa cattiveria critica, dobbiamo affrontare Venezuela, Cuba, America Latina, per riuscire a capire dove sono i limiti e dove sono le virtù. E questa discussione, secondo me, è messa, e ringrazio tutti per questo, sul piano corretto, che è quello dell'analisi di classe, dei rapporti di proprietà. Dico solo questo e lascio la parola a voi.
Solo per farci capire, noi lo sappiamo fin dall'albori, poi i padroni si mettono insieme, anche certo, se si combattono fra di loro, la Comune di Parigi ce lo insegna, che hanno sospeso la guerra fra prussiani e francesi per combattere,
per cannoneggiare i comunardi.
I comunardi. Perciò noi dobbiamo sapere sempre che questi, al di là come sono collocati,
certo,
si combattono per l'egemonia, ma nel momento in cui la classe, i proletari cercano di darsi un ruolo loro, sospendono subito le ostilità e combattono i proletari. Perciò noi proletari di tutto il mondo svegliamoci, almeno se non unimoci.
Scusami Giardina, avevo un'ultima, era una domanda per te in realtà, e per tutti gli altri compagni ascoltatori e ovviamente chi è presente qui insieme a noi. Tu prima hai parlato del fatto, ovviamente sappiamo che il giardinetto degli Stati Uniti è sempre stato considerato all'America Latina e come tale gestito per un lungo periodo. Ultimamente, prima facevi riferimento ai rapporti commerciali, la Cina ovviamente, in quanto tra qualche mese, anno, sarà il primo paese in termini di prodotto interno lordo, ha un ruolo importante, no? Da questo punto di vista sappiamo che su Cuba hanno creato dei trattati di commercio più o meno libero, ovviamente nei limiti di quanto ciò sia possibile, soprattutto per gli autobus, se qualcuno è stato recentemente lì l'ha visto. Per quanto riguarda il Venezuela, sia dal punto di vista diplomatico che dal punto di vista economico, la Cina potrebbe avere un peso specifico significativo. Ci puoi spiegare brevemente come sta agendo in questa fase di crisi? Perché sappiamo che normalmente evita di intervenire nelle questioni politiche interne.
Ma posso fare pure io, ma sto fatto da Corea che si sveglia in questo momento, no? E mette la Cina a non alzare troppa capoccia, a guardarsi, a difendersi, perché si sta preparando un'aggressione su quel territorio,
anche se sembra che hanno fatto pace ieri,
è come la monnezza di stamattina, sono uscite le
il gioco delle
le maglie gialle, e invece qualcuno stamattina c'era un casino di maglie rosse, quelle da rete urbana, che stavano pulendo dappertutto,
che a noi piacciono molto,
cioè
di più,
fanno grandi questi giochetti.
No, ma per l'altro dice adesso accenno alla Cina, i portaerei americani non stanno mica a ridosso del Mar Cinese o nel Mar del Giappone, perché ci hanno paura di Kim, che stanno lì a controllare la Cina, no? È chiaro che è un cordone sanitario, vabbè, insomma, per dire come si muovono, no?
Ci abbiamo una telefonata, pronto?
Ciao, no, volevo soltanto innanzitutto complimentarmi con la trasmissione, sono Enrico Capuano, un abbraccio a tutti.
Ciao Enrico, auguri, stammi bene.
In questi mesi l'ho sempre sentito, e devo dire che è una delle poche trasmissioni dove imparo sempre qualcosa, devo dire con tanta umiltà. E l'unica cosa che vorrei dire è che facendo il mestiere che tu conosci, conoscete, quello di suonare, andare in giro tra i ragazzi eccetera, che stanno fuori anche da questo tipo di discussioni, mi rendo conto che il problema grosso e grande che c'è, che al di là della... Io amo questa trasmissione perché riesce a comunicare in maniera semplice concetti anche a volte difficili, no? Il problema è che i compagni devono imparare, secondo me, gli altri, tutti noi, me compreso, a comunicare e a dare i linguaggi giusti per far arrivare almeno un quarto di questi concetti a tutto un mondo che vive dentro l'immaginario collettivo che viene imposto, no? Dalle classi dominate a livello culturale, proprio di linguistica, proprio di visione del mondo, di obiettivi, di soddisfazione personale. E questo è un problema molto serio, secondo me, capire quali sono gli strumenti e le forme. Alcune volte siamo persi dentro a volte delle discussioni tra di noi spesso inutili, senza capire che ci sta arrivando una trave che non finisce mai. E quindi lode a questa trasmissione che ritengo veramente una delle migliori dell'etere, lo dico sul serio, non sto esagerando, la ritengo una delle migliori perché riesce a parlare un linguaggio con un linguaggio semplice, concetti che sono estremamente difficili da capire. Soltanto, ecco, i complimenti, dopo tanto tempo, dopo tanti anche anni eccetera che vi ascolto, ho fatto questa telefonata per dirvelo. Un abbraccio a tutti voi.
Enrico, un abbraccio pure da parte
un abbraccio
nostra,
anche da parte mia. Ciao Enrico.
Ciao, dai, ciao, dai, in bocca al lupo, ciao, per forza.
Ciao.
Ciao.
Ma vai. Dunque, ci sono anche qui una bella carne al fuoco interessante da discutere per i compagni, nodi fondamentali. Prima di tutto la borghesia che si ricompatta, i padroni diciamo che si ricompattano sempre, anche se poi si ammazzano come squali, si mangiano fra loro, però di fronte all'attacco del proletariato, comunque lo si voglia giudicare, o da un blocco sociale realmente pericoloso per i loro poteri, quelli si ricompattano per farti diciamo così
mazzo,
spaccarci
le ossa,
esattamente, esattamente. E poi attenzione, questo è il punto, loro ripartono sempre dal punto più alto in cui ti hanno represso, ce l'hanno loro la memoria, vedi, ma però uno dei punti principali è quella di distruggere quella delle giovani generazioni per fare in modo che non si possano riagganciare e capire che quando a Genova ti ammazzano Carlo Giuliani e quando ti torturano nelle caserme perché hanno torturato negli anni 70, perché la borghesia, lo Stato mostra la sua vera natura quando tu lo attacchi, anche se questo attacco è minimo, cioè non usa gli stessi mezzi. E così quando c'è il decreto Minniti, che è quella che noi potremmo chiamare la forma della controrivoluzione preventiva, questi ovviamente ripartono per prevenire quelli che considerano degli importantissimi attacchi alla loro classe dominante, partendo da un presupposto che quando ti danno devastazione e saccheggio ti impediscono di avere un'identità collettiva, naturalmente anche nei nomi, perché c'è un furto di linguaggio che è un furto di futuro, e quando ti danno le multe ti fanno, se sei a casa perché sei proletario, perché non hai lavoro, perché stai a casa dei tuoi, ti rovinano veramente, e comunque ti mettono un ricatto perché ricattano la famiglia ancora più forte di quello di chi ovviamente è disposto a mettere la vita sua in gioco. Sono complicate, questi non sono scemi, diciamo. E un altro degli architravi di come si ridefinisce la guerra imperialista e la controrivoluzione preventiva, io uso forza, per forza, questi termini, diciamo che usavamo una volta,
la vandea permanente
è l'unità nazionale. Cioè l'unità nazionale contro il terrorismo, tra virgolette, ove ovviamente il terrorismo di Stato, poi quello invece va sempre bene, l'hanno fatta negli anni 70, l'hanno fatta con l'11 settembre, la continuano a fare adesso anche sul Venezuela. Il fatto che noi vediamo insieme piddini contro piddini e destre, Cicchito, Tajani, eccetera, tutti uniti contro la rivoluzione bolivariana, anche se mettiamo fra virgolette rivoluzione, perché quello è un governo legittimo andato al governo con 19 elezioni, e beh, è questo fantasma della paura delle classi dominanti, della paura dell'esempio che si sta mettendo in campo, e passa attraverso una distorsione simbolica. Io sono molto d'accordo con Enrico quando dice facciamo attenzione ai nostri criteri di comunicazione, perché è importantissimo. Questi ci hanno scippato le simbologie, quando vanno, mettono la tizia, un'altra fake news della vecchietta davanti al carro armato e ci vogliono far credere che esiste Tiananmen, Pen, ovviamente a cosa ci rimandano? Al fantasma del comunismo che è uguale al fascismo, sono due totalitarismi, ove a un certo punto nessuno si interroga che se Trump diventa il paladino dell'antiautoritarismo qualche cortocircuito ci deve pure essere, e invece non ci si pensa a questa cosa qua. Io dico che, e lo dico senza infingimenti, compagni e compagni, dobbiamo avere il coraggio di riappropriarci delle nostre eroe e dei nostri eroi, che non sono i Falcone e Borsellino, perché ditemi voi quale spostato mentale dei quartieri della terra, se gli dai casa, lavoro, diritti, scuola, istruzione, si va a far ammazzare per le mafie. Ma se tu gli porti il Plan Colombia e gli porti i magistrati, i poliziotti, e che riducono la questione sociale a una questione di ordine pubblico, ovviamente anche lì c'è un cortocircuito terribile. E portando la lotta i nostri simboli nei quartieri proletari, che riusciamo a scippare al sistema dominante, all'autoritarismo vero, che è anche autoritarismo di linguaggio, le nostre periferie, i dannati della terra, a organizzarli. Io voglio dire, c'è un libro bellissimo che vi fa, vedete se vi conviene, è il libro di Pasquale Abatangelo che si intitola Correvo pensando ad Anna, uscito adesso per Dea Press, che presenteremo il 9 giugno, penso forse al cortocircuito, stiamo ancora vedendo, ma penso di sì. Leggetevelo, perché lì c'è, lui è stato un compagno che dopo aver subito i letti di contenzione da giovanissimo è stato messo a riformatorio, uno dei fondatori dei NAP, i Nuclei Armati Proletari, poi è stato con noi nelle Brigate Rosse fino all'ultimo, e soprattutto è stato protagonista di quella grande epopea proletaria nelle carceri, di aver spaccato tutte le carceri, di essere stato per l'abolizione di tutte le galere e di continuare a essere a tutt'oggi per l'abolizione di tutte le galere. Perché dico questo? Perché la rivolta, per le persone come me che hanno patito la fame eccetera, comunque consentiva un ventaglio di scelte in quegli anni in cui un ribelle non aveva come alternativa, se voleva far pagare un prezzo alla borghesia, di diventare dell'ISIS oppure di scoppiare, drogarsi eccetera eccetera, ma di diventare un rivoluzionario, di organizzarsi, di farla pagare allo Stato, di stare con la classe sua. E questo libro, secondo me, come tutta l'attività di noi rivoluzionari che siamo ancora qua nonostante ci abbiamo i nostri anni, è il senso forte della restituzione alla propria classe. Cioè, io, se capisco qualcosa, io ho capito qualcosa, ho potuto studiare e capisco quello che dice José Martí, che essere colti per essere liberi, nel senso della cultura non accademica ma di classe, quindi ho restituito alla mia classe, e penso di poterlo fare, di volerlo fare fino all'ultimo momento della mia vita, quello che avevo imparato, che non hanno vinto, che effettivamente la lotta di classe è sempre un azzardo e una scommessa, come ci ha insegnato la rivoluzione di Lenin e quelle di tanti rivoluzionari che ancora ci stanno e che effettivamente stanno qua. Volevo rispondere all'altra.
No, però faccio una battuta. Noi abbiamo una certa età, ma questi sono pischelli.
Esatto.
Che sta sotto i 30, un'altra appena sopra i 30.
Esatto.
Ancora hanno un futuro davanti, ancora fanno in tempo
a recuperare. Ma sta a loro.
Avevamo tentato noi. Insomma.
Sta a loro, compagni, se i giovani hanno voglia anche non solo di non trasformarsi in casi umani, perché è quello che vogliono,
certo.
No? L'immigrato è una risorsa, quello è una risorsa per il capitale, ovviamente, poi gli fanno scopare le strade gratis, non ce ne frega niente se ritorniamo al grado zero della schiavitù, i pomodori nelle cose eccetera, però è quando si comincia a vedere il primo sciopero che hanno organizzato
il
i compagni,
il giovane è una risorsa delle... basta che lavori gratis,
certo,
come
certo.
Il libro del buon Domenico De Mar, no?
Esatto.
Dice che ci vogliono tre questioni, no? Per essere un giovane realizzato, che si debba realizzare: quella di avere un reddito, di avere una motivazione nel lavoro e di avere una gratificazione nella vita sociale. Dice, però ne bastano due. Guarda caso, quello che manca è reddito.
Certo, ma è effettivamente così. Ebbene, dico che un bel segnale, perché quello che conta per ricostruire un blocco sociale antagonista, anticapitalista, è quello di organizzare proprio i dannati della terra oggi, che stanno cominciando a diventare la maggioranza del proletariato, gli esclusi, quelli che effettivamente, ce lo deve dire il Papa Bergoglio, che ci vuole terra, casa, lavoro, le 3T, no? E sappiamo perfettamente tempo all'arrivo
anche
chiesa.
Là sul Venezuela mi sembra che lo stanno trattando male, perché non gli rispondono.
È chiaro, perché la chiesa dell'elite non può mai essere d'accordo con la chiesa dei poveri, e la chiesa dei poveri deve, un conto è quando il marxismo fa egemonia, e un conto quando invece ovviamente
c'è una telefonata, mi sa.
Sì, c'è una telefonata. È una telefonata.
Non ha chiamato nessuno, lo vuoi dimettere?
Sta meditando.
Se no puoi cominciare. Ok, vai in onda.
Sì, la domanda.
Abbiamo un'altra telefonata, un compagno di Marino, che oggi c'è una scadenza pure di discussione che si tiene là. Sei in onda, pronto?
Sì, pronto, io sento molto male.
Io adesso ti sento bene, vai.
Mi senti bene? Ok, allora vado, senti. Niente, volevo semplicemente pubblicizzare un'iniziativa che abbiamo in programma qui al Centro Sociale Ipoa di Marino questo pomeriggio. Dove a partire dalla data del 12 maggio del 77, che è stata ricordata per tutta la settimana, era di Onda Rossa, e poi c'è stata la manifestazione l'altro ieri a Ponte Garibaldi e dintorni, vogliamo continuare un ciclo di incontri che riguarda non solo appunto la giornata specifica del 77, dove le squadre di Cossiga uccisero Giorgiana Masi, ma ricostruire un attimo quali erano le vicende dell'epoca per legarle a quelle odierne, facendo tutti i passaggi del caso, parlando appunto delle varie questioni che erano in atto ed erano praticate dai compagni nel 77, quindi questioni ovviamente di tipo politico, come l'unificazione delle lotte sindacali e politiche, che invece ovviamente i confederali cercavano di scindere all'epoca e anche attualmente, oppure insomma tutta una serie di rivendicazioni che sono state portate avanti in quel ciclo di lotte, di cui appunto tanti di voi hanno pure partecipato, ciascuno con le proprie modalità. E quindi alle 5:30 facciamo questo incontro al Centro Sociale Ipoa di Marino, dove verranno proiettati dei filmati, c'è una mostra lunga tutto l'arco del 77 che riporta ai giornali dell'epoca. Sentivo che prima appunto parlavate pure, accennavate alla Comune, è da poco riuscita la ristampa della Teppa all'assalto del cielo, no? E quindi è interessante vedere come la stampa borghese nel corso dei secoli, perché si parla dei 150 anni dalla Comune ad oggi, abbia trattato i cicli di lotta alla stessa identica maniera, non è cambiata minimamente. Ebbene, c'è uno spaccato che riguarda il 77, in quanto la mostra riporta i giornali come Repubblica, Il Messaggero, L'Unità, Lotta Continua, che uscivano all'epoca, e insomma secondo noi è abbastanza interessante, se però riusciamo a creare un dibattito che sia costruttivo, che non sia fermo e fossilizzato a quegli anni e che ci permetta di andare avanti. E poi niente, a seguire dopo il dibattito verso le 8:30 ci sarà una cena a sottoscrizione. E niente, poi un'ultima cosa, sentendo prima il discorso sullo sfruttamento di tipo lavorativo gratuito, di tipo migrante, risorsa, lavoro gratis, lotta tra poveri e ricchi, che purtroppo è il linguaggio, come si diceva, è entrato pure nel novero di alcuni collettivi e dei compagni e tutto quanto, sono d'accordo con voi, perché va ribaltata questa situazione, va vista dal punto di vista dell'analisi di classe, non è la lotta tra ricchi e poveri che sembra un gruppo musicale, non è un qualche cosa che i migranti sono solo delle povere vittime che non possono prendere in mano le proprie proprie condizioni di vita, ribaltare la situazione. Va vista appunto, sono d'accordo con la compagna che parlava prima, in un'altra ottica. Purtroppo ci stanno anche una serie di collettivi romani e dalla periferia romana e dei castelli che invece si occupano per esempio di favorire il lavoro gratuito tramite i tirocini universitari, di cui loro si fanno promotori e di cui magari spingono anche tramite l'alternanza scuola-lavoro, dicono, organizzano iniziative per dire vabbè, ma se proprio tocca lavorare con questa buona scuola gratis 70 ore l'anno, 140 se sei in istituto tecnico, perché sei più sfigato, sei ancora più proletario, quindi devi lavorare di più, allora passate tramite il collettivo nostro, che vi famo un boccale, alcune associazioni tipo la Caritas o altre cose simili, pure cattoliche, che almeno state più tranquilli, tanto le dovete fare per forza. Quindi sta cosa andrebbe, le giovani generazioni andrebbero un attimo insomma spinte, devono trovare un appoggio anche da quelli un po' più grandicelli, come si diceva prima, per per uscire fuori da una situazione che li incarta su loro stessi e che li porta in delle dinamiche che so del tutto diciamo interne a una lotta che non esiste contro il sistema che gli ha imposto ad esempio l'alternanza scuola-lavoro o i tirocini all'università che sono la stessa cosa. E niente, quindi oggi pomeriggio alle 5:30 lì poi c'è questo incontro, vi invito a partecipare, invito i compagni che stanno a scala per Monte Guadagnolo, tanto hanno detto che finiscano alle 5, ecco, con mezz'oretta stanno a Marino a passare, che poi c'è pure la cena. E niente,
grazie, grazie mille, ciao.
Ciao.
Allora, io direi, aggiungerei un paio di cose per poi magari ripassare la parola a Geraldina. Una cosa mi faceva venire in mente.
Lui è un ragazzino.
Ho più di 30 anni, mi è prima mai dato di meno di 30 anni, così proprio un po' per farmi un regalo.
Ma certo, mo se sta a casa fino a 45.
I ragazzini sono quelli che facevano ieri l'iniziativa di Scomodo, che fanno sto bel giornale, quelli sono ragazzini di meno di 18 addirittura, sulla Speranza Nostra.
Ah sì?
Sì, sono un giornale che è fatto in ambito scolastico. Ieri facevano volevano fare un'occupazione, una festa, quindi occupando uno spazio abbandonato, però ci hanno trovato la polizia e hanno fatto la sapienza.
Facciamoci una cosa.
Potrebbe essere, ma girano tanto, sono bravi ragazzi. E niente, tornando però, il compagno che ha chiamato ora diceva una cosa interessante anche sul discorso che in realtà facevamo prima, abbiamo un po' adesso lasciato, riferendosi alla Comune di Parigi, ovvero la narrazione, però abbiamo affrontato il tema di come ci raccontano, di come ormai si siano anche impadroniti quasi completamente delle narrazioni. Noi non abbiamo più una, quantomeno a livello internazionale, di compagni, di comunisti. È difficile ormai veramente avere sia i mezzi di comunicazione sempre più in poche mani, ma anche un linguaggio, anche una narrazione propria credibile. Sulla Comune di Parigi dicevano ovviamente di tutto, cioè come un po' come oggi quando c'è una manifestazione con gli scontri, ovviamente ancora più amplificato, lì avevano preso il potere a Parigi ed erano gli zozzoni, gli straccioni che facevano le orge, cioè proprio un mito di proprio di depravazione venivano, questi sono appunto, se fanno le orge si ammucchiano tra tutti loro, ci ammazzeranno, ci sgozzeranno a tutti. Sono proprio dei mostri, degli zombie praticamente, così come appunto adesso, come tiri due sassi sei un terrorista, e poi purtroppo si scatenano anche le conseguenti condanne penali spesso, come, così come poi quando appunto la questione di classe è invertita, un tizio che indossa una maschera antigas da un'altra parte, appunto vedi Venezuela, diventa invece una specie di protagonista di una sfilata di moda, addirittura diventa proprio una cosa figa anche esteticamente, che specularmente, a come magari fanno un po' ingenuamente, scioccamente, alcuni compagni molto innamorati dell'estetica, che quindi basta che uno tira un sasso, si mette una maschera antigas e va bene. Però quando lo fa la borghesia, quando lo fa la stampa dei padroni, insomma il significato è molto più grave, perché sta proprio spingendo un'opzione che poi andrà a incidere, cioè se vince quell'opzione in Venezuela, come purtroppo ha vinto in passato in tanti altri posti, poi vuol dire lacrime e sangue per noi e per gli sfruttati di quel paese e non solo. Quindi appunto ritorna il fatto che a noi è necessario, fondamentale ricostruirci una narrazione e anche poi darsi i mezzi magari per diffonderla. Quello è più difficile, perché noi i mezzi di comunicazione di massa non li possiamo possedere evidentemente, però quantomeno avere una narrazione credibile, completa, una visione del mondo da proporre, già sarebbe un bel passo avanti. Tornando invece un po' a quello che avevamo iniziato a discutere, ovvero anche lo sfruttamento qua, le questioni del lavoro, il lavoro gratuito, di come ribellarsi, cioè di come noi, visto che abitiamo in un paese che al contrario del Venezuela è proprio governato dal nemico in maniera chiara e proprio indiscutibile, come fare appunto a scardinare un po' tutto questo meccanismo di abbassamento dei salari, ma proprio dato da precise scelte, da precise insomma direzioni di politica economica e di politica appunto educativa. Penso l'alternanza scuola-lavoro sia una delle porcate peggiori fatte, già lo erano i tirocini universitari e noi lottammo anni fa, alcuni collettivi purtroppo nemmeno tutti la interpretarono in maniera, anzi come dice il compagno, qualcuno addirittura partecipa a questo sistema dei tirocini proprio promuovendoli addirittura. Però alcuni collettivi in Italia la fecero la battaglia dicendo: guardate che poi vi mettono a lavorare gratis, non sono opportunità perché non ti formeranno, perché c'era molto la cosa anche detta magari da amici dei collettivi, gente di sinistra che diceva: vabbè, però è un'università troppo slegata dal mondo del lavoro, magari facendo un tot di ore di tirocinio mi avvicino, mi provo a capisco meglio come magari poi da lì mi nasce un lavoro, mi assumono. Abbiamo visto che è il lavoro gratuito obbligatorio, perché per laurearti quei crediti lì ti servono, non è che puoi non farlo il tirocinio, 100 non ti laurei, quindi è un passaggio del tutto obbligato, e sono quelle 120, 150, dipende dalle facoltà, ore, quindi qualche mese. Il lavoro che ti lavori gratis. Tipo, puoi essere più fortunato che vai in un posto dove almeno qualcosa di serio ti fanno fare, ma spesso fai le fotocopie, fai niente di utile, niente che ti serva oltretutto a qualcosa, hai lavorato gratis. Adesso ci hanno messo i bambini a sfruttamento del lavoro minorile. Siamo tornati proprio a livelli ottocenteschi, la romanzo di Dickens, per cui ci sono i bambini di 16-17 anni che fanno i caffè all'autogrill, che poi che tirocinio formativo sarebbe mai. Sono, cioè, hanno le divise, è uscita un po' come scandalo sul web, perché era insomma esagerato anche per, addirittura per la stampa magari dei padroni, addirittura fargli fare i caffè, cioè servire al bar, che tirocinio formativo sarebbe. Però con questo e anche con la questione dei migranti e dei rifugiati, infatti,
a servire, ti preparano a servire.
Altra cosa che completa il quadro, i rifugiati fatti lavorare gratis, quindi i migranti che tra l'altro, che è una cosa che poi porta, suggerisce, argomenta al discorso di Salvini, che i migranti ci rubano il lavoro. Questi pezzi di merda li mettono a pulire le strade gratis e dicono pure che è un beh, perché almeno si rendono utili, invece di stare tutto il giorno magari a non fare niente. Ma il razzismo lo alimenti proprio così, perché te per pulire le strade dovresti prendere uno, assumerlo e pagarlo. E non assolutamente metterci un rifugiato. Abbiamo una telefonata.
Sì, abbiamo una telefonata, però è una battuta al volo. Urla il vento, fischia la bufera, scarpe rotte, e poi bisogna andare. Se entriamo a sto concetto.
Sì, mostra in montagna.
E diciamo che questo è il momento della lotta. Insomma, qualcosa bisogna pure pagare. Insomma, l'abbiamo pagato noi, la generazione nostra, qualche prezzo. E sta generazione qualche prezzo o deve mettere in campo, se no, se non si mette in campo, pronto, scusa, puoi intervenire, sei in onda, pronto?
Ah, pronto, buongiorno.
Alza la voce, parla più vicino al telefono.
Pronto a tutti, buongiorno a tutti, compagni e compagni. Senta, niente, molto semplicemente, innanzitutto ringrazio tutti, in particolare Giraldina, per il lavoro che sta facendo, che al momento, per quanto mi risulta, è una delle, forse l'unico canale che dice qualcosa in un certo senso, secondo i valori e i principi che noi conosciamo bene. Detto questo, niente, chiedevo cortesemente se c'erano dei testi di riferimento, soprattutto per quanto riguarda una visione d'insieme dell'America Latina degli ultimi anni, perché appunto io mi piacerebbe approfondirlo, ma appunto, visto che c'è Geraldina, se c'è qualche testo di riferimento che abbia questo tipo di visione e lo dia. Per tutti quanti, grazie mille.
Bene, grazie, ciao.
Ciao.
Io ho un testo di riferimento, ce l'ho,
dillo.
E si chiama Il manifesto dei comunisti di Engels e Marx, che fa riferimento all'America Latina e al mondo. Quello è già sufficiente per allargare la coscienza. Scusa, era, vai.
Io ho Geraldina per... Era un vabbè, aggiungo anche il capitale, ci stiamo. Quindi.
E quello è grosso, e è molto grande.
Sono tre volumi, quello ci vuole tempo. No, è più recente, io suggerisco di vedere alcuni articoli che abbiamo pubblicato sulla contraddizione, che li trovate sul sito www.contraddizione.it. Abbiamo diversi compagni, tra cui anche io, che abbiamo affrontato nel tempo, abbiamo seguito nel tempo, quindi non ex post, tutta quanta la questione latinoamericana. Tutto il materiale è liberamente riproducibile e disponibile in rete, basta andare sul sito e scaricarselo.
Ci abbiamo un'altra telefonata, tanto Geraldino ha preso appunti. Pronto, dici?
Sì, salve, buongiorno.
Parla vicino al telefono e alza la voce.
Sì, mi sentite? Si sente?
Sì, adesso sì.
Ciao, mi chiamo Marco Conso, sono il compagno di Rifondazione Comunista che segue l'America Latina. Un saluto a Geraldina e alla trasmissione, ovviamente, che mi sembra utile in questa fase. Io volevo dire solo un paio di cose. Numero uno, che ben vengano trasmissioni come queste, perché, come dire, c'è una narrazione, per usare questo termine non mi piace affatto, come dire, assolutamente da mondo al rovescio, no? Da mondo al contrario, appunto, succedono le cose e i colpisti vengono, sono i buoni del film, come dire, invece chi ha un governo legittimo appunto viene dipinto come una dittatura feroce, eccetera eccetera. Quindi c'è un bisogno assoluto di lavorare, diciamo, sui mezzi di comunicazione, lavorare in giro per l'Italia per dire le cose come stanno e per contrastare appunto questa visione assolutamente al contrario della realtà, no? Io raccontavo ad alcuni compagni, abbiamo fatto una serie di iniziative in giro, sarò a Torino dopodomani, abbiamo fatto una a Napoli, a Perugia, eccetera, insomma come partito siamo impegnati in giro per l'Italia a, a parlare di Venezuela, ma non solo, ma a parlare di America Latina. Geraldina lo sa bene, l'abbiamo fatto uno insieme poco tempo fa. E dico questo anche perché è vero quello che dice, quello che ha detto un ascoltatore, mi sembra che fosse Enrico, della necessità di parlare semplice e quindi di arrivare, come dire, a tutti, perché purtroppo i mezzi dell'avversario sono molto più forti dei nostri e molto più convincenti, soprattutto se noi continuiamo a parlare, diciamo, per da sinistrese e per pochi intimi. Quindi bisogna allargare un po', come dire, la visione e soprattutto l'iniziativa, non solo qui ma in giro per l'Italia. L'altra cosa che volevo dire è questa: la destra venezuelana si sta riorganizzando anche qui da noi. Nell'ultimo fine settimana ci sono stati una decina di iniziative, proprio in base a questo buco, diciamo così, di informazione, a questo buco di iniziativa che va assolutamente colmato, e credo che questo sia un altro elemento importante, così come è importante toccare settori che fino ad oggi non sono stati toccati. Penso a settori dell'intellettualità, penso agli artisti, penso al mondo della cultura, così come penso alle sigle sindacali, diciamo, delle più variegate, eccetera, perché su questa partita qui io credo che ci sia bisogno, visto il livello di scontro in atto, credo che ci sia bisogno di come dire, di alleanze ampie e di un lavoro a fondo anche nelle istituzioni, ma non solo ovviamente, per ristabilire la verità, la dico così. Quindi insisto, ben venga, la chiudo qui perché insomma non la voglio fare lunga. Oggi il Venezuela è nell'occhio del ciclone della controffensiva imperialista, è assolutamente, come dire, il punto più alto da difendere. Naturalmente questo va fatto non solamente a livello nazionale ma anche a livello europeo, eccetera. Anche su questo versante, cioè sul versante europeo, io credo che dobbiamo fare un salto di qualità nell'organizzazione del lavoro, non di solidarietà. Io sono un po'... cioè bisogna andare oltre la solidarietà, bisogna costruire un'agenda comune, un programma comune. I compagni lo dicevano in trasmissione, lo dicevate in trasmissione, appunto, non è che parliamo di un fatto esotico, non è che parliamo di, come dire, di una realtà così distante da noi, no? Che è quasi un fatto esotico, parliamo di noi, parliamo oggi, diciamo, della difesa del Venezuela, perché difendere il Venezuela significa difendere le nostre conquiste e viceversa. La chiudo qui, non la voglio fare lunga, insomma. Vi ringrazio per
ciao, la... grazie.
E saluto i compagni e tutti.
Ciao. Vabbè, lui parla di unità, io sono pure per l'unità, però ricordando sempre che l'acqua e l'olio non si mischiano. Perché se noi prendiamo l'unità e poi mischiamo acqua e olio, se lo sbatti viene una poltiglia, ma come si riposa se divide un'altra volta. Allora famo le unità con le anime compatibili. L'obiettivo è abbattere il sistema capitalistico. L'unità si fa con quelle, non con le mediazioni col sistema capitalistico. Perciò ti devi candidare a essere rivoluzionario verso il suo sistema e non si fanno compromessi. Se no fai un altro grillismo di ritorno. Lo dico chiaro chiaro perché qualcuno potrebbe pensare unità, unità, e poi se mischiamo tutti, no, no, certe volte è meglio risparmiarsi certi ammucchiamenti.
Sì, io penso che comunque sia, adesso prendiamo un po' le cose dalla, perché tu, io ti propongo di fare il partito, perché fino adesso siamo due, ma va bene così, abbiamo detto tutte le cose che
io sto giocando. Un aneddoto che mi capitò con Paglietta, che raccontava della guerra partigiana, e lui parlava della quinta brigata piemontese e diceva che erano solo tre persone. Dice, e io gli ho domandato, scusa, io perché l'avete chiamata quinta brigata? Con la speranza che se ne aggregavano un altri due. Noi siamo uguali.
Ma infatti, purtroppo non si è più guardato dopo la grande sconfitta, che per me è una sconfitta grossa ma tattica, degli anni 70, perché gli ideali rimangono interi, così come rimangono assolutamente interi, se non moltiplicati e raddoppiate, le ragioni per lottare contro questo sistema di sfruttamento. I comunisti, le comuniste, comunque le si voglia chiamare, in tutte le loro derivazioni, non hanno mai avuto il feticismo dei mezzi, ma sempre una chiarezza sulla direzione e su quello che è il nemico comune, appunto. Poi le alleanze, le cose. La prima cosa è che è stata feticizzata in tutti questi anni anche e soprattutto la cosiddetta attività parlamentare, ove per attività parlamentare non si è inteso, come la intendeva Lenin, andare in Parlamento per spaccarne i banchi, ma quello non solo per sederci, per portarsi magari anche a casa fino alla morte il proprio seggiolino, per giocare ai bizantinismi. Prima parlavamo del Brasile, ma quello che ha strozzato il partito dei lavoratori è stato proprio il fatto che quelli alleati sono stati Fratelli
Coltelli. Hanno mischiato l'acqua e l'olio.
Certo, perché non c'è una riforma istituzionale, c'è il tema dell'assemblea costituente, è un tema fortemente presente nei paesi dell'America Latina come il Cile eccetera, dove non c'è ancora stato un forte cambiamento strutturale e lo sta ridiventando anche da noi.
E ci abbiamo una telefonata, pronto?
Pronto, ciao, proprio a questo proposito volevo intervenire. Io sto seguendo attentamente le questioni del Venezuela. Volevo dire, il rischio di mischiare l'acqua con l'olio, cioè a chi da noi arriva sempre informazioni sul Venezuela solo tramite Geraldine, quindi deve sempre fare attentamente leggere per capire, diciamo, la realtà che è completamente diversa da come ce la raccontano. Questo rischio del mischiare l'acqua con l'olio si potrebbe verificare anche con la convocazione dell'assemblea costituente, dove il governo paradossalmente ci ha messo dentro anche esponenti dell'opposizione, quindi c'è il rischio che in questa, da come ho capito, attenzione, da queste riunioni dove è convocata anche la MUD, il governo, se prendono decisioni, non le può poi impugnare o rigettare. Questa è una prima domanda. Poi la seconda, ecco, ci potresti gentilmente dire, diciamo, bene, questo atteggiamento moderato dei governi cosiddetti di centrosinistra, Uruguay, ma soprattutto Cile, che atteggiamento hanno all'interno dell'OSA e anche della CELAC? Grazie.
Grazie, ciao. Geraldine, sono domande che ci puoi rispondere tu.
Domanda cruciale quella del compagno che ci ha fatto adesso il compagno per telefono, perché rimanda a tutti i discorsi che abbiamo fatto adesso ancora una volta. Si riuscirà ad accelerare il pedale della rivoluzione bolivariana e quindi andare nel senso delle comunas, andare nel senso dello Stato comunale e di una nuova articolazione di classe nei rapporti di forze, oppure si tornerà indietro? Al punto in cui è arrivata la cosa è fondamentale, perché è vero che la convocazione è anche ai settori delle destre, perché è un'assemblea costituente così come la precedente ha. Però il punto che i compagni hanno messo in evidenza è che non vuole essere una rimessa in causa della Costituzione precedente, nei suoi punti più avanzati quella rimane, è una riforma dello Stato, la chiamano effettivamente loro, ed è questo che non va giù alle destre, le quali peraltro avevano avanzato già da anni loro la proposta di un'assemblea costituente che avrebbe però azzerato la Costituzione precedente. Per i compagni qua la partita è diversa, significa dire, ed è rivolta soprattutto a quei settori più critici di un certo burocratismo, cioè in fondo è una chiamata d'aiuto di Maduro e dei settori dei nostri compagni per dire al potere popolare: fatevi sentire, perché qua chiaramente se si dice forte e chiaro anche con un voto diretto, segreto eccetera eccetera, che noi vogliamo proseguire le conquiste della rivoluzione, nessuno, insomma, la borghesia sempre dirà la sua, però noi siamo nuovamente legittimati. È una nuova forma di legittimazione che cerca anche di scartare a lato del feticismo delle votazioni, della fosse anche una votazione avanzata, perché nel modello bolivariano, in cui ci sono cinque poteri e non tre come i nostri, cioè il Parlamento è solo uno, le questioni sono molto più articolate, perché c'è il potere popolare dei cittadini organizzati che conta molto, insomma, su questo potremmo discutere. Però è effettivamente una giocata in avanti, che certo si può anche perdere tutto, perché se la se il livello di coscienza di classe non è all'altezza di questi compiti, però dicono loro meglio perdere. Poi chiaramente bisognerà capire se tornano le destre, se e si destabilizzerà tutta l'America Latina, se come molti compagni vorrebbero, perché lì c'è l'esercito popolare che sta dalla parte della rivoluzione bolivariana, e se passeranno alla lotta armata, perché questa è un'altra opzione ovviamente. Nel Venezuela è il punto più avanzato, non è pensabile, come per esempio hanno detto i governi più moderati, anche discutendo con molti in Ecuador, dove per fortuna hanno vinto di nuovo le forze progressiste, ma dove il processo è molto meno avanzato nella rimessa in causa dei rapporti di proprietà del Venezuela. Per loro si poteva anche, ci si poteva alternare nel governo, perché il modello, diciamo, delle votazioni intese in senso classico, fosse anche votazione per la democrazia partecipativa e protagonista e non per la democrazia rappresentativa, è un po' l'alveo insuperabile di riferimento, cioè l'arco di Alianza País di comunisti ne ha molti di meno, cioè di persone che la pensano. Invece in Venezuela non è assolutamente così, quindi questa opzione, l'opzione rivoluzionaria, è molto presente. Gli altri governi, l'Ecuador non è mai stato, non ha mai accentuato molto il suo carattere rivoluzionario, perché là il fronte ampio che c'è lì dei Tupamaros non ne sono certo la maggioranza, cioè un arco di forze che va da quella che potrebbe essere considerata l'equivalente della nostra ex DC fino ai settori più moderati e a questa componente del fronte dei Tupamaros, che tra l'altro è anche molto modulata al suo interno. Non a caso c'è chi si è schierato senza se, senza ma, con la rivoluzione bolivariana, e chi invece, come l'ipermoderato Tabaré Vázquez, che non dimentichiamolo, quando c'è stato più di 10 anni fa la votazione che ha dato origine all'ALBA, l'Alleanza Bolivariana per i Popoli delle Nostre Americhe, quando Chavez e Fidel hanno detto contro l'ALCA e l'accordo di libero commercio del Bush, allora noi opponiamo l'ALBA, si sono inventati questo acronimo molto interessante, il signor Tabaré Vázquez è uscito per non votare, diciamo, loro l'hanno praticamente imposta questa innovazione. Quindi questi sono i governi moderati. Chi si è schierata ovviamente subito è Cuba, per ovvie ragioni, anche effettivamente l'Ecuador, il Nicaragua.
Ma dopo le esperienze devastanti di Argentina e Cile, no? Il popolo, il popolo che ne pensa di questa cosa? Io non dico le oligarchie, perché quelli sono sempre dall'altra parte, ma quelli hanno passato i guai. Beh, possono, basta, l'accettano così supinamente pure questa ritorno indietro?
Manco per niente, infatti abbiamo visto il primo sciopero generale dal 96 in Brasile, che non ha visto soltanto le componenti sindacali confederali, e qui addirittura sono stati appoggiati persino dai nostri iperburocratici confederali, anche dalla Chiesa, ma ci sono stati scontri, tra l'altro lì ci sono state manifestazioni di piazza di chi, come i movimenti senza terra, i gruppi anticapitalisti e i movimenti, i partiti sì, più che stanno a sinistra del Partito dei Lavoratori, sono scesi in piazza e vogliono continuare. Quindi quelli che hanno votato, così come qua l'imprenditore Berlusconi che prometteva milioni di posti di lavoro, si sono dovuti ricredere, perché milioni di posti di lavoro forse per i burocrati delle grandi multinazionali, ma non certo per gli operai, eccetera. Quello ha cominciato in Argentina a licenziare massicciamente. La prima cosa che ha fatto è stata chiudere Telesur, chiudere l'avanzatissima legge, pensate quanto è importante questo, l'avanzatissima legge dei media comunitari, che è come quella del Venezuela, forse quella del Venezuela è un po' più avanzata, però era una cosa molto importante che sosteneva fortemente le organizzazioni popolari, e adesso vuole togliere la pensione alle madres di Plaza de Mayo, proprio di oggi, cioè chiaramente hanno votato una legge, la Corte Costituzionale, che è stata messa lì da Temer, come è successo con Trump e come succede in Nord America, ovviamente sta cercando di azzerare il discorso sulla memoria e la lotta
lotta, adesso comunque la si voglia giudicare, perché poi io penso che quanto uno, chiunque sia, ha 100 anni, non è che, cioè io non sono per le galere, però insomma, proprio perché ho fatto la lotta armata, sono
proprio 100 anni in carcere, cioè. Corrono questi giorni,
però è un discorso complicato quello lì, perché insomma
corrono questi giorni l'anniversario sia dei 40 e dei 100 anni
della rivoluzione,
esatto, del sol dell'avvenire, che non è avuto una grande, non si è alzato molto sull'orizzonte, però ha dato molta speranza. Dopo quella rivoluzione sono nati i movimenti di liberazione, l'indipendenza di molti stati africani, insomma c'è stato qualche cosa l'ha lasciato, e non è che è finita in questo modo. Questi sono i 100 anni che io delle volte spero, e faccio così come sogno, che probabilmente all'anniversario di 100 anni la rivoluzione non comincia più a est ma comincia a ovest. Ci sarà in America, vedo che c'è un fermento popolare sociale dal basso abbastanza forte, cioè nel senso che voglio dire c'è il marcatismo là, ma se vedi uno sventolare la bandiera dei comunisti è un eroe, perché lì va in galera vita, no?
È la dittatura, altro.
Hai capito? Allora diciamo che da lì vedo che c'è questo fermento, che sia africano, che nero, che sia sociale, qualche cosa che si muove contro Trump per le sue politiche crudulente alla Salvini, insomma, però vedo in Sud America c'è tutto quello che sta avvenendo, che non è che tutte le cose si azzerano e si normalizza. Penso che i militari alla cilena hanno fatto il loro tempo, non possono tornare più in quel modo, penso che è una fase quella
archiviata maniera, dal punto di vista,
devono trovare forme diverse se vogliono fare, ma c'hanno a che fare con un popolo che ancora è scottato, ancora non ha curato esattamente tutte le ferite. Perciò questo per chiudere, perché avevamo raccontato una cosa per dare la speranza ai compagni nostri che non è niente perduto, ancora gli avamo barbaria che la stiamo vivendo, o socialismo. Allora, a questo punto penso che dovremmo arrivare a ragionare in questi termini.
Sì, io direi anche
orgogliosamente definisse quelli che siamo. Io sono comunista, e bisogna definirsi orgogliosamente comunista. Lascia che se ne vergogna D'Alema, Renzi e chi cade, Bersani, Fassina, se ne vergogna, se chiamano in un altro modo. Se sei comunista, chiamati comunista.
E che ci vuole l'organizzazione e l'auto-organizzazione di classe.
Di classe. E deve essere organizzata dal basso. E no che ti arriva il burocrate o il bonzo che vuol fare il liderino, ma va a fanculo.
E soprattutto, e aggiungo, visto che parliamo di centenario della rivoluzione, va bene studiare il passato, è fondamentale, ma i comunisti hanno rappresentato qualcosa quando parlavano di futuro, quindi proiettiamo nel futuro tutto quello che è stata l'esperienza passata senza nessuna nostalgia, perché il futuro sarà molto più bello della barbarie che viviamo oggi, e su questo ci dobbiamo credere fino in fondo.
Ricordate che a noi ci hanno fottuto questi da borghesia,
lo so bene,
col mito del che noi avevamo il mito il culto della personalità. Con che cazzo ci stanno a fottere loro? A cominciare il culto della personalità del Papa, il culto della personalità di Renzi, il culto della personalità. Ognuno si inventa un culto della personalità, e a noi ci hanno fottuto perché ci avevamo il culto della personalità, perché vedevamo Peppino, Vladimir.
Ma guarda,
capito?
È il culto delle maschere.
E invece loro ci hanno. Invece ritorniamo a essere orgogliosi di quello che siamo, perché noi danni non abbiamo fatti. E i danni le stanno facendo loro, perché pure quello che è successo in Unione Sovietica è una conseguenza anche di una guerra sociale che l'Occidente ha portato lì dentro, ecco.
Assolutamente sì, non innamoriamoci neanche delle bandiere, che poi è un'altra personalizzazione.
Io sto parlando di ideologie.
Certo,
sì,
esatto,
per esempio
esatto.
Io vengo da una storia che certamente è stata demonizzata, quella della lotta armata, le Brigate Rosse, ma non ha mai avuto nessun culto della personalità, anzi era progetto collettivo in cui non c'erano differenze tra quelli che poi la borghesia vorrebbe farci credere mandanti, esecutori, no, c'era un progetto collettivo, i dirigenti facevano ancora più di chi arrivava per
ultimo, non c'era proprio questo problema, non esisteva, e le donne hanno contato davvero.
Gerardina, ma diciamo che il comunismo italiano, già dai suoi albori, dai tempi di Labriola, Gramsci, sto culto della personalità non è che l'abbia coltivato.
Assolutamente.
È stato più,
e
diciamo,
men che meno Lenin, che non voleva neanche festeggiare il compleanno.
Queste qui noi dobbiamo, no, dire.
Io ho detto che il culto della personalità, no, ce l'hanno accollato là.
Ho capito, si è capito quello che volevi dire tu. No, dico, questo qui è stata più l'esigenza di un rapporto di massa. Mi rifaccio pure alla telefonata che c'è stata, mi sembra, Enrico. Cioè, noi dovremmo ripristinare non solo nel linguaggio e nei contenuti, anche la capacità di rapportarci con la gente di tutti i giorni. Insomma, io vedo molte difficoltà anche nelle parti, nei collettivi antagonisti, nelle organizzazioni antagoniste, che a volte fanno un lavoro pregevole. C'è una difficoltà a rapportarsi giorno per giorno con il cittadino, con il lavoratore. Cioè, bisogna riprendere pure alcuni strumenti, al di là della rete, no? Che comunque, con i suoi, anche con i suoi pericoli, rimane uno strumento necessario, Francesco.
Ma sempre uno strumento.
Però diventa pure uno strumento quello andare nei piazze, fare i giornali parlati, i volantinaggi, rapportarsi pure così viso a viso con le persone che incontri tutti i giorni. Cioè, va ripresa, diciamo, perché se noi vogliamo, ecco, come veniva detto pure nella trasmissione di oggi, avere una credibilità, è una credibilità di contenuti, è una credibilità di atteggiamento anche.
Io su questo torno a spezzare un'altra lancia a favore dei ragazzetti di Scomodo, che hanno deciso di fare questo progetto proprio, non hanno fatto un sito internet, hanno fatto un giornale cartaceo, che fra l'altro mi risulta essere, potrei sbagliarmi, però su questo solo cartaceo, cioè che i contenuti poi non è che li mettono anche sul sito, te lo devi proprio leggere. Cartaceo,
che
poi viene,
viene
distribuito a mano ovviamente nelle scuole e non solo nelle scuole. Ecco, per fare un esempio di gente che per fortuna c'ha voglia di ricominciare a fare le cose non solo virtuali ma pure proprio
visto che parliamo dei compagni di Scomodo, che io non ho mai avuto la fortuna di conoscere, se mi fate avere una copia del giornale io cerchiamo di recensirlo, di parlarne,
cioè. Al momento non ce l'ho manco io a casa, mi sono scordato di prenderlo ieri sera alla Sapienza, però insomma ce l'ho. Sì, 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 esatto, c'è pure l'adesivo.
Sono dei liceali che già hanno, sono
capito,
nati
sì.
Da poco, sono dei liceali che stanno nella zona di Garbatella.
Ottimo, ottimo.
E
sì,
sono bravissimi proprio, sì, perché si muovono in un altro modo, altra esperienza stanno facendo. Io dovevo chiudere perché siamo arrivati alle 13. E passa, abbiamo cominciato preciso e dovremmo chiudere.
Io vado rapidamente a dire due cose per gli appuntamenti. Sì. Insomma, non abbiamo il tempo di rispondere, sia, però tornerei su due cose. Uno, sul discorso che la battaglia delle idee e dei simboli. Per esempio, le due manifestazioni che ci sono state in Venezuela delle donne, no? Qua ne è arrivata solo una. Da una parte c'era quella delle damas in bianco, le manine tutte belle, laccate e colorate della borghesia che non ha mai lavorato e che dice che le chaviste sono brutte, sporche e mal vestite, testuali parole.
Capeggiate dalla moglie
del golpista Lopez, quello che assalta le ambasciate per divertimento, eccetera. E dall'altra ci sono state le compagne nostre, che tra l'altro sono state una del collettivo Ni Una Menos, che hanno partecipato a questo grande movimento, che è la vera novità globale di questo periodo, che ha dei contenuti forti che nulla hanno a che vedere con quelli precedenti o comunque li hanno molti superati, e invece purtroppo una esponente del governo, una ministra, a nome di se non ora quando, ha difeso proprio le damas en blanco. Quindi guardate il cortocircuito delle questioni. L'altra cosa,
c'è un ascoltatore fedelissimo nostro e di Como che ti vuole salutare. Dai, Savi.
Un saluto carissimo a Geraldina.
Grazie compagno, altrettanto.
Piacere di averti sentito.
Basta in mezzo alla gente, Gavino?
No, sto sentendo la tonda rossa dal computer.
Allora ci sono i ritorni, no? Della radio.
Sì, ma comunque saluti a Geraldina, saluti a tutti voi, grazie della trasmissione. Un abbraccio forte, buona continuazione a tutti.
Ciao, grazie, siamo alla chiusura, ti saluto, sì. Ciao.
Ciao, ciao Ettore, ciao.
Grandi. No, dico che c'è stato in tutti questi anni purtroppo un'azione di pompieraggio terrificante che ha ridotto la questione del comunismo alla riduzione del danno, con tutta questa ONGizzazione, quindi per dire dei compagni che stavano parlando prima, i cosi eccetera, quindi il conflitto bisogna cercare di recuperare nelle sue forme, come dicevamo prima, anche rispetto alla battaglia delle idee e quindi alle nostre simbologie. La questione, due cose, noi abbiamo degli appuntamenti. Uno, stiamo preparando una manifestazione adesso il 17, venite con tutte le bandiere possibili e immaginabili,
possibilmente rosse.
Beh, certo, ovviamente, con gli slogan per far vedere che il Venezuela non è solo quel Venezuela di cui abbiamo parlato oggi. L'appuntamento è alle 2 a Piazza delle Cinque Lune, contro questa cosa di Alfano e non solo, e del destra, ai compagni che stanno
mercoledì 17.
17, sì, ai compagni che stanno a Firenze, fatevi sentire contro questo appuntamento di Capriles e Company alla... E poi c'è un'altra cosa a cui siamo davvero tutti, sì, penso di sì, siamo davvero tutti invitati, che ed è questa una discussione sul Venezuela il più possibile allargata per funzionare come dei moltiplicatori, che faremo il 26 al cortocircuito a partire dalle 6 di sera, però va preparata, nel senso che deve essere un percorso che appartiene a tutti, prima di tutto ai luoghi nostri, in cui il rapporto tra legittimità e legalità, ove la legalità è quella della borghesia che uccide con le mani pulite, deve essere è reinterpretato. Ultima cosa, l'indicazione dei libri, me ne vengono in mente alcuni, purtroppo la maggioranza dei più interessanti sono in spagnolo, e però anche in Italia, a partire dai libri di Galeano, ci sono due libri, uno tradotto in italiano che ha scritto Ramonet, che è una intervista a Fidel Castro, in cui praticamente c'è un riattraversamento forte di tutte, ce ne sono molti altri, ci sono anche i libri e gli studi dell'economista Luciano Vasapollo, che ha molto lavorato sull'America Latina. Io ho recensito un volume a cura